Dunque, dicevamo, buongiorno, prima lezione del nuovo corso che stavolta si chiama Sociologia del rischio e della sicurezza ambientale, se non vado errato, abbiamo fatto un piccolo restyling. E, cominciamo con le, come dire, le questioni logistiche, così ci capiamo. Allora, il corso è articolato in 36 ore e dovrebbe svolgersi il martedì pomeriggio dalle 4:30 alle 6:30 e il mercoledì mattina dalle 10 alle 13. Visto che normalmente in questo corso ospito dei colleghi per avere una, come dire, una prospettiva più ampia, il martedì pomeriggio tendenzialmente è un appuntamento online, perché ci saranno ospiti da altri atenei o altri luoghi, eccetera, eccetera. Poi è un'ora un po' infelice, effettivamente 4:30, 6:30, per cui ce la giochiamo un momento più. Abbiamo richiamato un'altra volta l'addetto che dice che manda di corsa qualcuno, appena arriva mi faccia sapere, per favore, io intanto vado avanti. Ok, allora dicevamo quindi 4:30, 6:30 in linea di massima online, 10:13 il mercoledì mattina in linea di massima in presenza come adesso. Allora, il corso si articola su questi testi, che abbiamo cambiato anche un po' di cose quest'anno. Questo lo conoscete i miei, io le consiglio di leggerlo, diciamo che tendenzialmente lo uso poi durante le lezioni, ma è un testo che secondo me andrebbe, come dire, letto proprio dalle elementari. Si chiama I sette saperi necessari all'educazione del futuro ed è di Edgar Morin. Non so se nel programma ho messo anche le sette lezioni sul pensiero complesso. Ci avete fatto caso? No, ok. Comunque questo invece sostituisce Condizione umana, che c'era fino all'anno scorso, ed è l'ultimo testo di Ulrich Beck, Le metamorfosi del mondo. E poi ci sono quattro capitoli del manuale Osti Pellizzoni, Sociologia dell'ambiente. Poi ci sono i miei saggi online che trovate sul sito. Allora, sito. Che succede col sito? Il sito si chiama www.sociologica.it. Ci trovate tutte le registrazioni delle lezioni, perlomeno quelle in presenza, le mie, diciamo, e ci trovate anche tutti gli altri materiali che possono essere utili. Allora, se leggete inglese o francese, sappiate che il libro di Edgar Morin è online, perché è stato scritto per l'UNESCO e l'UNESCO l'ha messo online, solo che ci ha messo ovviamente la versione in francese e una in inglese, quella in italiano no, paghi. Però, insomma, se per caso volete, potete guardarvelo in un'altra lingua, lo potete fare a costo zero, come si dice. Credo se rimedi anche il PDF, eventualmente guardo. È una cosa che mi fa un po' girare le palle, se devo essere onesto, che uno debba andare a pagare per una cosa che pubblica. Però vabbè, ad ogni modo. E quindi questi dunque sono più o meno i materiali nel complesso. Ora, non so quanti dei miei saggi riusciremo a vedere quest'anno, anche se effettivamente tenderei un minimo, perché il tema dell'ambiente è un tema sul quale lavoro da, ho perso pure il conto, penso una ventina d'anni fra una cosa e l'altra, e credo sia focale, sia centrale. Uno dei motivi per i quali quest'anno siete qui è che abbiamo deciso anche col professor Minelli di dare un segnale, come dire, in accordo con tutte le stronzate che stanno dicendo sul green e sull'ambiente attualmente, e farlo diventare un insegnamento fondamentale, perché non possiamo più permettercelo, ragazzi. Io cercherò di essere un minimo, come dire, equilibrato nelle mie cose, però la sensazione è veramente che nessuno abbia ancora capito un accidente di quello che sta succedendo, sebbene il mondo ci stia, come dire, comunicando in modo abbastanza, no, direi, evidente che c'è qualcosa che non quadra. Tanto per farvi capire perché non sono partito, io poi non sono tipo abbastanza ottimista, perché altrimenti non sarei qui a insegnare, solo che uno può essere ottimista fino a un certo punto, dice vabbè, ok, lasciamo perdere, scherzavo. Ecco, allora che succede? Che agli inizi degli anni 60 si costituisce una cosa a Roma che si chiama Club di Roma, che coincide con uno dei primi momenti nei quali si tematizza l'ambiente come problema, perché poi io, allora, altro piccolo step back. Visto che è una magistrale, do per scontata una serie di cose. Però se doveste non capire quello che dico, manina, che voleva dire con quel passaggio, eccetera, eccetera. Lei da dove viene di bello? Sì.
Chieti.
Andrea Lombardinilo? Oh, che bello, perfetto. Allora, dovrebbe essere abbastanza, come dire, preparato. Ok, allora, quindi, dicevamo, sapete, quindi, che da un punto di vista della cultura, della gestione delle questioni, eccetera, un problema esiste nel momento in cui viene riconosciuto come tale. Quindi noi parliamo di ambiente di fatto come tema caldo, tra virgolette, da, facciamo conto, il 1970, diamoci una data di partenza. Sono, fatevi due conti, 52 anni. Prima non era un problema. Prima l'ambiente rientrava, come vedremo, in tutta una serie di ragionamenti che ci eravamo fatti, carini, ordinati, precisi, tanto per cambiare, che non lo prevedevano in nessun modo come una variabile da tenere presente. Stava là, noi stavamo lì, facevamo tutto quello che ci pareva, arrivederci, grazie, tanto che vuoi che accada. Ecco. Allora, il famoso Club di Roma nei primi anni 60 invece comincia a rendersi conto che c'è qualcosa che non quadra, che può darsi che effettivamente questa nuova capacità tecnica e tecnologica che ci siamo assicurati non sia proprio così perfetta come ci siamo raccontati finora, ma possa avere qualche tipo di conseguenza. Succede, no? Può darsi. E vedremo, ve lo anticipo, che questo rientra, è comprensibile fino a un certo punto. È comprensibile fino a un certo punto perché fino a grosso modo la Seconda Guerra Mondiale, teniamolo più o meno come altro punto di snodo della questione, l'idea che noi potessimo influenzare gli equilibri del pianeta non c'era proprio venuta in mente. Tenete conto che noi veniamo da, e questa è un'altra cosa che va considerata, diciamo 3.000 anni di storia. Buttiamoli, me voglio tenere largo, ok? In questi 3.000 anni di storia noi, se vi ricordate un po' il buon Leopardi della Ginestra, abbiamo avuto un rapporto con la natura un po' così, no? Tendenzialmente, perché la natura era quella che ci faceva affogare, ci mandava le piante per le pestilenze, non ci faceva crescere raccolti, li rovinava una volta che erano cresciuti, insomma c'era tutta una serie di questioni in ballo con la famosa natura matrigna per la quale, no, eravamo in qualche misura, ci sentivamo le vittime della questione. Arrivederci e grazie. Dopodiché, è uno dei motivi probabilmente per i quali abbiamo sviluppato questo braccio tecnologico, è stato esattamente quello, no? Noi siamo, ci sentiamo perennemente in credito, ci sentiamo perennemente in, come dire, motivati a riprenderci ciò che è nostro di diritto, ad affermare il nostro controllo, perché che cazzo, Dio ci ha detto che siamo quelli che controllano il pianeta, quindi come si permette il pianeta di fare altro rispetto a quello che noi vogliamo? C'è tutto un discorso, come vedremo, immaginale dietro, molto importante, perché è quello che ci permette di capire come mai stiamo affrontando il tema dell'ambiente così male, perché noi lo stiamo affrontando da cani, il tema dell'ambiente, ragazzi, e questo, il problema è lì. Quindi il punto, diciamo, che volevo mettere in luce adesso è questo. Questo famoso club di Roma degli anni 60 scrive un report che esce, mi pare, nel 72, se non vado errato, nel quale dice: ragazzi, qui ci abbiamo più o meno 20 anni per riuscire a cominciare a impostare delle politiche che contengano il casino che stiamo combinando. Era il 72. Fatevene un'altra volta due conti. Sono passati 20 anni nel 92, ne sono passati in altri 20 nel 2012 e adesso stiamo andando per la metà ulteriore dei prossimi 20. E oggi mi sento dire dai signori che improvvisamente si sono accorti che la questione è complicata: oh, abbiamo 20 anni. E mi viene anche un po' da ridere per certi versi, no? Perché questi 20 anni pare che siano, come dire, le pedine del Monopoli. Cioè, vabbè, fiate questi 20 anni, andiamo e vediamo che succede. Quindi, ad ogni modo, al 2032... teoricamente dovremmo essere riusciti a mettere in piedi delle politiche tali che limitino questo problema dell'aumento della temperatura, no? Del quale suppongo sia dal corrente, perché insomma, visto che abitate qui, voglio augurarmi che ne sappiate qualcosa. La domanda è: lo faremo? La risposta è probabilmente no, perché nel frattempo, in questi vent'anni, non solo non abbiamo fatto niente per rimediare ai problemi di partenza, ma l'abbiamo aggravati significativamente. Quindi capite perché l'ottimismo è un po' complicato, no? Ora, fin qui? Ok. Allora, come lo affrontiamo noi il discorso qui? Lo affrontiamo in modo non canonico. Nel senso che la sociologia dell'ambiente, come vedremo, come vi descriverò chiaramente a larghi cenni, È una disciplina estremamente recente, visto che appunto il problema da cui parte comincia negli anni 70, voi il tempo di capire più o meno che stava succedendo vi renderete conto che non ci sia stata tutta questa elaborazione. Però, dal mio punto di vista, ha una pecca fondamentale, ovvero sia tratta l'ambiente come un tema qualunque. Noi abbiamo la sociologia dell'ambiente, abbiamo la sociologia economica, abbiamo la sociologia dei disastri, abbiamo la sociologia della sicurezza. Ditene una, la troviamo, l'educazione, la famiglia, no? Tutto. E questo che cosa vuol dire, se ci pensate un minimo, no? Facendo un minimo di lavoro universitario, un minimo di consapevolezza? Vuol dire che, secondo noi, questi temi sono più o meno equivalenti. No? Ecco. Il problema è lì. Il grande problema è lì. Perché non sono affatto temi equivalenti. Perché che il fatto che possa esserci una futura sociologia della sicurezza non dipende dalla sociologia dell'ambiente, ma dipende dal fatto che l'ambiente permetta che la specie umana sopravviva tanto da poter ragionare su questi temi. Non so se la cosa è chiara. Allora, dal mio punto di vista, siccome sono quello che gestisce la cattedra, purtroppo quello che beccate, il tema dell'ambiente non è un tema come gli altri. E questo, se avete un minimo di consapevolezza delle dinamiche della costruzione della conoscenza, perché di questo parleremo estensivamente, è un po' una specie di atto eretico, no? Perché noi abbiamo una conoscenza che invece predica che tutti gli oggetti e tutti i temi sono equivalenti e vanno trattati al di fuori di qualunque impegno di valore, no? La famosa conoscenza oggettiva. La conoscenza oggettiva è un'altra colossale cazzata, scusatemi il francesismo, però dal mio punto di vista la conoscenza oggettiva è uno dei principali responsabili della situazione in cui ci troviamo. Quindi va perlomeno affrontata, compresa e criticata se è il caso. Io credo che lo sia, però ne parleremo. Siccome è un corso magistrale, ci teniamo su un livello teorico abbastanza significativo, come vi dicevo prima. Se c'è qualcosa che non è chiaro, qualcosa che va rispiegato, ditemelo e lo rispiego. Perché di fatto noi facciamo lezione su quello che sto scrivendo in questi giorni, in questi anni, cose che sto facendo ora, non sono consolidate, sono state accettate tutto sommato perché le pubblicano delle riviste con tutti quanti i crismi e tutte le questioni richieste dalla nostra fantastica accademia, però al di là di questo, no, c'è dibattito in proposito, perché nel frattempo c'è qualcuno che ci dice, ma non, ancora abbiamo i negazionisti per la questione pandemica, figuriamoci se non abbiamo i negazionisti per la questione ambientale. Pare che a un certo punto, vabbè, che vuoi che siano, tanto poi comunque è sempre, no, c'è sempre questa frase che ti dicono, vabbè, ma poi le cose si sono sempre risolte. A prescindere che sto sempre, dovremmo un attimo cominciare a tararlo. Perché sempre che vuol dire? Ci piace tanto, sono parole che adoriamo, vedremo perché, però lasciano un po' il tempo che trovano. Sempre un tubo. No, noi abbiamo rischiato l'estinzione 4 secoli fa, con la famosa peste nera. Che in confronto a questa fa ridere i polli, però voglio dire, ci siamo andati vicini, ci è rimasto pochissima gente in giro per il pianeta a fare cose, quindi, come dire, non è affatto banale il discorso. Ma noi ci raccontiamo una serie di cose per le quali invece questo discorso diventa banale, insignificante, rimediabile. Con che lo rimediamo il discorso, ci dicono? Beh, con la tecnologia, la scienza, che diamine, no? Allora, Einstein, che era lo scienziato, insomma, di una certa taratura, suppongo, no? Ne abbiamo presente, diceva una frase, una cosa molto sensata. Diceva, non si può risolvere un problema con lo stesso pensiero che lo ha generato. E io questa cosa l'ho presa a cuore, no? Ho detto, è vero. Quindi se il problema è la scienza, perché di fatto è quello, è l'approccio scientifico con cui noi stiamo trattando le questioni, non possiamo risolverlo con quello. Perché, no? Il famoso cane che si morde la coda, come diavolo faccio a uscire da questa serie di assunti di fondo entro i quali mi sto muovendo che non mi fanno capire la storia? Quindi noi dobbiamo cercare di spostare la prospettiva, dobbiamo cambiare il modo in cui capiamo il problema, sperando che ci si riesca ovviamente. Quindi il corso in cosa si articolerà? Si articolerà prima di tutto nella presentazione di un modello di conoscenza complesso. Perché la conoscenza, per come la stiamo concependo noi e per come la stiamo costruendo noi, secondo me è decisamente pericolosa, non solo fallimentare, ma anche pericolosa. Certo, abbiamo fatto un sacco di bellissime cose, compresi questi affari che non funzionano, e quello che volete. Però, no? Il costo è alto. e aumenta. Anche se ci raccontiamo un sacco di cose, perché mo il digitale dovrebbe essere la soluzione, ma voi sapete che una delle voci più importanti nell'inquinamento planetario e nel riscaldamento globale sono i server del digitale. Perché noi abbiamo costruito questo digitale come se fosse il cloud, tutta una cosa leggera, priva di impatto, sostenibile. Per questo vi dico che è l'immaginazione il problema, perché noi immaginiamo perfettamente e quando poi invece realizziamo le cose c'è un qualche tipo di costo che, guarda caso, sta sempre sotto al tappeto. No, perché dove stanno questi server? Stanno sulle Faroe, stanno in Islanda, stanno in posti, dici che cazzo ce ne frega a noi, no? No, però il problema è uguale, perché come saprete, per esempio, le calotte artiche stanno finendo. No? Gli ghiacciai non ci sono più, ero piccolo, andavo in Val d'Aosta, c'erano gli ghiacciai che ci cascavi dentro, adesso vai in Val d'Aosta e gli ghiacciai non ci stanno più, non li trovi più, le valli sono libere, non c'è più. Per carità, capita, probabilmente può capitare, veniamo da una glaciazione. Adesso magari c'è una fase di riscaldamento, ci sarà pure magari qualcosa che ha a che fare col pianeta, per carità, sicuramente, ma il fatto che noi continuiamo a rovesciare centinaia di migliaia di tonnellate di CO2 nell'aria non è che è insensibile alla questione, non è un fattore irrilevante, è un fattore estremamente significativo. Quindi cerchiamo di capire come diavolo stiamo ragionando, perché il problema è lì. Cioè noi abbiamo dato il sapere scientifico, la conoscenza che ne deriva, le procedure con le quali lo facciamo come finite, abbiamo risolto, finalmente sappiamo, ora c'è soltanto da sapere di più e poi alla fine, citando il buon Durkheim dei suoi tempi, terremo il mondo in palma di mano e potremo fare ciò che vogliamo. Ecco, purtroppo non è vero. Quindi vediamo un attimo di capire, no, come funziona il sapere. Ecco perché vi dico che il testo di Morin è fondamentale, rileggetelo se l'avete già letto, lo riattualizziamo, lo ampliamo, c'è tutto il lavoro che anche Beck ha fatto in proposito che torna esattamente su questo, perché, come dice Morin in tanti passaggi, noi stranamente la conoscenza la usiamo per ciò che ci dà, per i prodotti della conoscenza, ma non ci interroghiamo mai su come funziona. La diamo come un qualcosa di naturale, oggettivo, virgolette, perché di nuovo non possiamo evitare. E non lo è, perché la conoscenza è un'impresa umana e l'essere umano ha dei limiti seri, ragazzi. Punto, carino da prendere in considerazione. Ci siamo fin qui? Ok. Allora, tanto per darvi un attimo di break prima di cominciare a parlare di gnoseologia e tutte queste cose brutte, vi racconto una cosa che spero vi faccia riflettere. Io ho fatto Tai Chi, faccio Pilates, conosco manipolatori, insegno fisioterapia, insomma diciamo che ho un certo rapporto con la questione corporea, eccetera, eccetera. E stavamo considerando con i vostri colleghi di Foligno e con dei miei amici che di fatto i nostri dolori, quelli che noi sentiamo, voi no perché siete giovani, però comunque una piccola quota probabilmente la conoscerete anche voi, sono tutti localizzati in posti cruciali, che sono le articolazioni e il bacino. Vuol dire che in qualche modo noi ancora non abbiamo messo a punto le cose per stare in piedi. Noi stiamo in piedi da circa 3 milioni e mezzo di anni. Fatevi due conti. È una cosa che non so perché, ma non riusciamo a mettere a tema noi questa. Ovvero sia, noi siamo una fase, un prodotto, diciamo un risultato, perché prodotto è un termine che odio, come probabilmente immaginerete. Siamo il risultato di processi evolutivi che vanno avanti da milioni di anni, che ci hanno concesso delle incredibili possibilità, ma che non sono né conclusi né necessariamente positivi. Non so se sta cosa è chiara. Cioè noi abbiamo associato all'idea di evoluzione l'idea di progresso, perché era nella modernità, eravamo lì, no? Quindi tutto funzionava splendidamente, ma se voi andate a leggere Darwin non era così trionfalistico come poi è stato Spencer o tutti quei fenomeni che si sono elegantemente appropriati di questi temi trasformandoli in una serie di cose. Il processo evolutivo è un processo che tendenzialmente ha successo, ma mica sempre, no? Abbiamo notizia di tante estinzioni, non dovute a noi, ogni tanto capita, anche se ultimamente poco. Però abbiamo notizia di cose che sono andate male, no? Pensate ai nostri predecessori, che comunque, voglio dire, vabbè, ci saranno tante cose da dire, però ad ogni modo, per il momento, poi vi parlo dei Neanderthal, ma adesso finiamo la questione. Allora, il punto è, se sono 3 milioni e mezzo di anni che stavo in piedi, E ancora ci fanno male i reni, la cervicale, le caviglie, le ginocchia, perché non siamo ancora riusciti. Sono 3 milioni di anni, ragazzi, noi siamo consapevoli di noi stessi da 3.000 anni, in termini evolutivi, niente. Non so se sta cosa è chiara. E anche 5.000? Niente. 15.000? Niente. È uguale, è la scala il problema. Perché noi ovviamente non abbiamo notizia di quando siamo diventati consapevoli. Questo poi ne parliamo un po' meglio. Qualche idea storica ce l'avremmo. Diciamo che tendenzialmente potremmo dire 5-7 mila anni, se vogliamo essere proprio molto ottimisti. Ecco, allora, 5-7 mila anni in termini evolutivi sono niente. Quindi non è detto che noi stiamo usando questa nostra consapevolezza nel modo migliore. Perché ci sarebbero tanti modi di usarla. Noi l'abbiamo, come dire, messa a regime, soprattutto nella cultura occidentale, in un modo molto particolare. È terribilmente errato dal mio punto di vista. Perché terribilmente errato? Perché comporta il disconoscere l'intera sfera della materialità. I racconti con i quali noi siamo cresciuti come cultura, e qui mi riferisco ai miti greci, no? Tanto per dirne una, visto che sono quelli che ci hanno in qualche misura costituito in quanto ciò che siamo, ci raccontano questa cosa della caduta dell'anima, no? Non so se vi ricordate il mito dell'auriga. Ci sono questi due cavalli, uno bianco e uno nero, che corrono per il cielo con un guidatore, e uno, guarda caso il nero, che sempre si sa perché è quello cattivo, che si imbizzarrisce, tutti cadono tutti, e l'anima che guidava il carro finisce imprigionata nella carne. Questo è l'epitome. Che ci piaccia o meno, anche se nel racconto poi delle epoche successive ci sono stati dei momenti in cui questo è stato messo in discussione, però questo tratto della prigione corporea è comune alla nostra e anche alle culture alle quali ci rifacciamo normalmente per criticare la nostra. Perché le culture orientali sono comunque culture ascetiche, sono comunque culture che vogliono liberarsi dal dolore, sono comunque culture che vogliono trascendere il corpo, per quanto lo capiscano infinitamente meglio di noi. Però il problema è esattamente lì, è il corpo. Perché in quei 3 milioni d'anni, semplifico senza le mie cifre, sennò diventiamo tubercolosi, in quei 3 milioni d'anni che sono trascorsi da quando ci siamo alzati a quando siamo diventati consapevoli, la ragione non c'era. So che è strano, perché non ci riusciamo, perché noi immaginiamo, in modo molto ingenuo, che l'uomo nasca così com'è. No? Tutti immagini il cavernicolo come gli antenati con la clava che chiacchierano, vanno in casa, si fanno i mobili, discorrono, hanno idee. No, non c'era. Questa consapevolezza, quella per la quale io penso di essere io, lei pensa di essere lei e via discorrendo, non c'era, era qualcos'altro. Per tantissimo tempo non c'è stato proprio manco a livello, no? Come dire, seminale, perché saprete che il nostro cervello è frutto di una serie di salti evolutivi, tra l'altro l'evoluzione funziona pure a salti, manco lineare, come ci siamo raccontati per 300 rotti anni. E questi salti evolutivi hanno di volta in volta, no, aggiunto cose. Quindi il salto evolutivo che ha portato alla neocorteccia è quello dopo il quale si sono messi in atto i processi per i quali finalmente siamo giunti alla consapevolezza. Dai, a camminare, come dicevo. Quindi, come vedete, il problema è esattamente questo. Noi non siamo stati, per la grandissima parte della nostra storia evolutiva, ciò che siamo oggi. Ma abbiamo deciso, quando abbiamo cominciato a pensare, che noi siamo ciò che siamo perché siamo quello che siamo oggi. So se la cosa è chiara. Cartesio, che è uno dei miei obiettivi polemici, canonici e classici, cosa dice? Cogito ergo sum. Esisto perché penso. Un cazzo. Esisti perché respiri. Esisti perché mangi. Esisti perché hai un corpo. Esisti perché sei qui. Dopodiché, che pensi o meno, no? Visto poi l'uso che facciamo del pensiero, scusatemi ogni tanto una piccola frecciata polemica, visto l'uso che facciamo del pensiero, mi sembra l'ultimo dei problemi. Tant'è che appunto il tema del com'è che siamo umani, guarda caso, sta diventando uno dei temi centrali. Io, se Dio vuole, stavolta l'ho preso prima, come i surfer, no? Sono 6 anni che scrivo su che vuol dire essere umano, come lo dovremmo interpretare, quindi ho un certo vantaggio. Però voi fate caso alla narrazione, alle storie, alle canzoni, è pieno di gente che ti dice cosa sì, almost human, human, being human, whatever, è continuamente, tutti che si chiedono quando è che sono umano, perché ci viene spontaneo spesso e volentieri dire che certe cose non sono umane, di solito a sproposito, no? Perché tu fai una strage, vai in una scuola, fai una strage e poi dici che quella è una bestia, perché a voi risultano bestie che vanno nelle scuole a fare stragi? A me non pare. Mi sembrano comportamenti terribilmente umani, solo che tendiamo, no, a far finta che quello è cattivo. E guarda caso usiamo la metafora dell'animale, e questo lo vedremo, perché l'animale è il corpo. Stiamo sempre lì, capite? L'animale è il corpo e quindi io voglio essere non corpo, io voglio essere res cogitans, anima disincarnata, voglio essere un avatar in un mondo digitale, senza che raggiungo giudizi perché tanto li capite, e via discorrendo. Questo voglio io uomo occidentale, e lo voglio dall'inizio, perché Platone, per quanto sia stato un generatore di miti, per quanto avesse un sapere esoterico, per quanto fosse vicino alla Sofia, è stato uno dei primi che ci ha messo nelle condizioni in cui siamo. Non è casuale che a me non piaccia molto Socrate. Siamo in pochi, tutti dicono a Socrate, grande Socrate. Socrate era, dal mio punto di vista, un disastro, perché è stato il primo a cominciare a chiuderci nella ragione. E la ragione, quando è da sola e si fa le famose seghe mentali, che conoscerete un po' tutti, poi tira fuori queste cose qui. Capite? Quando Cartesio ha fatto la famosa distinzione res extensa, res cogitans, suppongo la sappiate, se non la sapete ve la spiego. Sì, bene. Allora, tra le tante cose cartesiane, piccolo step back, Cartesio, 1600, ma perché stiamo a perdere tempo con Cartesio, come mi chiedono spesso e volentieri dei colleghi? Allora, dal mio punto di vista, la sociologia si occupa non delle questioni e delle querelle specialistiche, si occupa del modo in cui noi guardiamo il mondo. Allora, Cartesio è stato sì criticato da tantissimi filosofi dopo di lui. Il problema è in un'altra questione, ovvero sia nel fatto che quelle critiche non hanno avuto l'eco e il successo che ha avuto Cartesio. Quindi quelle le conoscono gli specialisti. L'uomo di strada, no. L'uomo di strada pensa che cogito ergo sum. Tant'è che se voi andate a fare una breve ricerca sugli utilizzi di cogito ergo sum nel marketing negli ultimi 10 anni, lo troverete ovunque. Perché quando cominciano una nuova linea di libri di filosofia, c'è cogito ergo sum. Quando vogliamo parlare delle scuole di alta formazione, di tutte le idee geniali che ci vengono perché voi siete più bravi a produrre, cogito ergo sum, santi Dio, allora il problema è lì. Non è Cartesio nell'accademia, è Cartesio nella testa della gente. Quando voi volete definire un problema, che fate? Pensateci un attimo. Il gesto normale di qualcuno che vuole impostare un ragionamento fondato, possibilmente rigoroso, che ci piace tanto come aggettivo, qual è? Tracciare i cazzo di assi cartesiani. Allora, e cominci a ragionare, come se non ci fosse modo di ragionare diversamente. Non so se vi rendete conto di questa cosa. E gli assi cartesiani creano coordinate. Voi avete in tasca un GPS, guarda i casi della vita. Cartesio è dappertutto. Ci piaccia o no, abbia sbagliato o meno, è del tutto irrilevante, perché noi stiamo facendo cose cartesiane. Quando voi avete il famoso GPS che dà i numeri, cosa che succede spesso e volentieri, perché questo accade? Perché il GPS ragiona in astratto. Ha fatto una griglia con tutte queste belle linee che si intersecano, con un puntino con dei numeri che si sposta sopra e ti dice ok, allora adesso gira a sinistra, a me mi ha detto stavo su un cavalcavia, meno male che non l'ho fatto, perché gli era sfuggito il fatto che c'era un dislivello di qualche metro. Perché non lo sai il GPS, ragazzi. Il GPS ragiona in astratto, tu non sai dove sei, hai delle coordinate. L'uomo normale, quello precedente, il premoderno, sapeva dov'era. Questo è il piccolo problema. E questo perché? Perché Cartesio, tra le tante cose che ci ha proposto in modo così potente purtroppo, ha anche sanzionato questa distinzione. Ha detto allora il mondo si divide in due cose, le famose res. Una, che si chiama res extensa, che è tutto, e che ha una sola qualità, chiamiamola così, ossia l'essere misurabile. Si chiama extensa non a caso. Ok? E in questa rientra l'ambiente, rientra il corpo, rientrano gli oggetti, rientrano gli animali. Stavo raccontando alla professoressa Corvino che mi assiste sia qui, meno, ma più nella triennale, che è comunque un tema, che stavo leggendo un libro di Giorgio Colli, che è uno dei filosofi, secondo me, è stato uno dei più grandi filosofi italiani e che conoscono in pochi, giustamente perché appunto era un tipo un po' così irascibile nel suo piccolo, che diceva Cartesio ha descritto gli animali come pezzetti di spazio. Ed è vero. Dal punto di vista cartesiano l'animale è una specie di robot che si muove, no? Ed è guarda caso perfetto per essere massacrato e utilizzato come risorsa. Non so se vedete perché parliamo di questo per l'ambiente. Perché nel momento in cui Cartesio ha detto che l'ambiente è semplicemente materia misurabile, io ne posso fare quello che voglio. Che problema c'è? Posso sfruttarlo senza nessun tipo di problema. Posso sfruttare gli animali, posso sfruttare le risorse, posso abbattere le foreste, le posso bruciare perché siamo una specie di stronzi. Questo faccio. Le conseguenze sono serie, ragazzi. Una cosa che vorrei che capiste è questa. L'idea, tra le tante idee che criticheremo, quella della separazione tra teoria e pratica, è una delle peggiori. Perché ti dà la sensazione che ognuno possa dire quello che cazzo gli pare, tanto non ci sono conseguenze. No, le conseguenze ci sono e come. Magari non le vedi subito, perché sei limitato. Ma poi arrivano. C'è uno che ti presenta il conto, ti ricordi quando hai sterminato i bisonti? Ecco. Milioni di bisonti. E ci abbiamo messo 20 anni a finirli. E abbiamo pure glorificato quell'imbecille che gli sparava, non so se vi ricordate Buffalo Bill, l'eroe, che stava sul treno, sparava i bisonti, li lasciava a marcire in mezzo alle praterie. Per sport. Tanto sono pezzetti di spazio. Vai a dire che è torto. Quindi capite che il problema è Cartesio. O meglio, poveraccio, Cartesio perché? Perché Cartesio ha sistematizzato in un modo che vedremo essere incredibilmente efficace tutta una serie di convinzioni che noi ci portavamo dietro da un po', perché se noi andiamo a prendere le radici della nostra religione, suppongo, comunque della religione cristiano-cattolica, cosa dice? Che Dio in 7 giorni ha creato l'universo, poi ci ha messo in mano le chiavi, ci ha detto date i nomi alle cose, siete voi quelli che possiedono tutta sta giostra, che poi la dovessimo, come dire, gestire con la cura del padre di famiglia, quello è un po' passato in secondo piano. Il fatto che invece possiamo farne quello che ci pare, perché tanto l'ha detto Babbo, è rimasto perfettamente lì. Ma non solo, c'è un altro aspetto che sarebbe carino prendere in considerazione di questo discorso. Che la creazione finisce. E questo è un altro problema. Perché noi, non si sa per quale strano motivo, abbiamo deciso che come siamo comparsi noi, i giochi sono finiti. Era tutta quanta una grandissima macchina, una grandissima girandola concepita perché arrivassimo noi e ce ne appropriassimo. Non so se vi rendete conto di quanto cazzo siamo presuntuosi. Noi non abbiamo capito che il mondo è un processo. Infatti uno dei saggi che leggerete invece va più a Eraclito, che era uno dei pochi che questa cosa l'aveva capita. E abbiamo pensato che fosse finita lì. Questa cosa si riflette anche nelle famose scienze dure, quelle oggettive, tra virgolette, quelle che pretendono di aver scoperto le leggi. Sì, quelle. No? E se ne sono perse un po' le leggi, capita. Poi tutta sta grande scoperta di leggi, mi permetto di essere un po', come dire, scettico, visto che, come abbiamo appena detto, i modelli che prevedono l'andamento della crisi ambientale non ce n'è uno che funziona. Tutti quanti ogni volta dicono, ma sta andando molto più veloce del previsto. Dai, che strano, incredibile. Non ci hai capito un cazzo tanto per cambiare. Bravo, andiamo avanti così. Prego, tanto voglio dire, no, c'è tutto il tempo del mondo. Ecco, no, il problema è lì. Non c'è tutto il tempo del mondo. Quindi dovremo un attimo, no? Direi che Facciamo un attimo di break e riprendiamo poi il discorso di Cartesio, così assimilate un minimo tutte queste bordate, altrimenti... Ok, dicevamo una serie di cose. Quindi diciamo che lasciamole lì per un momento e diamo un quadro più o meno dell'idea generale del corso. Allora, vi dicevo, un modello complesso di conoscenza, che però diventa anche un modello complesso di essere umano, nel senso che sono aspetti purtroppo inseparabili, purtroppo per fortuna, dal mio punto di vista. E il tutto è inseparabile dall'ambiente, giusto appunto per quanto vi dicevo prima, nel senso che noi ci stiamo comportando verso l'ambiente attribuendogli delle caratteristiche, delle priorità, che sono del tutto fuori misura rispetto a quello che invece esso è veramente. E lo facciamo per una serie di disguidi, chiamiamoli così, mentali, per una serie di interessi concreti, perché è inutile far finta che non sia vero, e per tutta un'altra serie di questioni che affronteremo in generale, ma che hanno molto a che fare con l'immaginale. Allora, il primo punto sul quale ci concentreremo è questo, ovvero sia come conosciamo. Vedremo, riprendiamo una lezione che avevo fatto probabilmente anche a triennale, la approfondiamo e poi andiamo avanti, perché quello che vi dirò, quello che vi propongo è, cioè io non voglio sembrare prima di tutto un luddista, non voglio dire ah la ragione è terribile, buttamola giù, feste da tutte le parti, droghe, divertiamo, no, non è quello il discorso assolutamente, ma come credo di possiate cominciare già a capire da quanto abbiamo detto prima, io credo che la ragione necessiti di essere riposizionata in una gerarchia di risorse cognitive. Non è la sola risorsa cognitiva. E credo, mutuando un'estensione di Damasio che sto pensando in questi giorni, di cui poi vi parlo, è anche, come dire, incapace di agire senza le altre risorse cognitive. Cioè, di fatto noi abbiamo una ragione che si presenta come indipendente, autonoma, assoluta, trionfante, ma vive dell'apporto di tutto il resto. Non so se è chiara sta cosa. Però il problema è che appunto nella sfera immaginale noi ci immaginiamo in un certo modo. E questo immaginarci in un certo modo è uno dei grandi problemi, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente. Perché, come vi dicevo, noi ci immaginiamo cartesianamente o platonianamente, platonicamente, come anime intrappolate in carceri di carne. Quindi il tema del corpo è un tema centrale. Non a caso, nella grandissima parte dei discorsi dell'oggi, voi trovate il corpo come tema centrale, perché il corpo delle donne, il corpo dei migranti, il corpo dei disabili, il corpo dei diversi, stiamo sempre lì. È un'ossessione. No? È un'ossessione perché, come dire, è alla base di un equivoco e di un paradosso assoluto, no? La stessa parola non ha senso, se ci pensate. Che vuol dire il mio corpo? Pensate, siate logici. Il mio corpo vorrebbe dire io ho un corpo qui, lo guardo, cioè questo è il mio corpo. Invece sono io il mio corpo. Non sto da un'altra parte, sono sempre io. Nelle culture meno stupide non c'è la parola corpo. Perché come fai a parlare del tuo corpo come se fosse un'altra cosa rispetto a te? Sei schizofrenico. E noi siamo schizofrenici, da questo punto di vista. È indiscutibile, no? Ma lo possiamo fare perché? Perché c'è quel famoso dualismo a monte, res cogitans, che è quella che dice il mio corpo, e il mio corpo che è come il famoso centauro della mitologia, no? La testa umana e tutto il resto animale. Ecco, l'idea è quella. Tant'è che uno dei riferimenti che faremo spesso a un filosofo tedesco che si chiamava Eugen Fink, che è stato allievo di Heidegger, insomma una personcina abbastanza quotata, lui parla dell'immaginazione centaurica dell'Occidente. E ha ragione, perché noi nella migliore delle ipotesi ci immaginiamo come una cabina di regia, che guarda caso è un termine che ultimamente stanno tirando fuori ogni momento. Te devi soffiare il naso, dobbiamo fare una cabina di regia. Non fanno altro che fare queste cose geniali. Perché? Perché quest'istanza del controllo disincarnato del resto noi ce l'abbiamo in testa. È uno dei tratti caratterizzanti della nostra immaginazione. No? Chi è Dio? È l'occhio in cielo, quello che guarda, ti vede, ti controlla, no? E quindi abbiamo le telecamere, le videocamere, i droni, l'ira di Dio, ma è tutto sempre terribilmente in accordo con quelle che sono le nostre fantasie, le nostre immaginazioni di fondo, i nostri archetipi, perché non si tratta di fantasie, si tratta di, come dire, scelte ben coerenti con tutta una serie di questioni. Ok? Quindi noi abbiamo questa immaginazione per la quale appunto il corpo è un problema. Quello è il punto. Il corpo è il problema. Perché lo chiamiamo prigione? Lo chiamiamo prigione perché il corpo è quello che sta male, il corpo è quello che invecchia, il corpo è quello che si rompe, il corpo è quello che muore. Tant'è che abbiamo due parole diverse e lì posso pure starci. Corpo e cadavere, che non è la stessa cosa. E questo da un punto di vista, direi, empirico, no? Da un punto di vista etnografico probabilmente, spiega anche perché si tende a immaginare un'anima e un corpo, non che neghi che possa pure darsi la questione, magari c'è, io non sono assolutamente chiuso da questo punto di vista. Però io mi rendo anche ben conto che, avendo purtroppo avuto anche un'esperienza diretta, un corpo che non è più vivo è terribilmente diverso da un corpo vivo. Sembra che manchi qualcosa. Ora, che questo qualcosa sia il processo della vita, ossia un'entità spirituale che si separa e torna in un qualche empireo, non lo sappiamo. Sappiamo però che quando abbiamo cominciato ad accorgercene, e torniamo alle radici lontane del nostro essere uomini, era comprensibile che spiegassimo il tutto in termini di un qualcos'altro. Anche perché questo qualcos'altro ci solleva dal grande problema della morte, che è sempre lì, no? Possiamo fare finta di no quanto vogliamo, però il tema della morte è il tema umano, anche se facciamo finta di non pensarci, di fatto è quello. Quindi, no, potremmo addirittura dire che le culture esistono per dar conto del nostro essere mortali, per permetterci di trovare dei modi per convivere con questa consapevolezza, perché a quanto ne sappiamo siamo i soli ad averla e dobbiamo portarcela dietro, no? Lì, è lì, sta là. Come facciamo a convivere con la morte? Ci sono tante strategie, non so se lo vedremo o meno, però di fatto, guarda caso, il corpo è il centro della questione, perché è il corpo che muore. Spirito? No, no, tanto per cambiare. Quindi capite che il corpo è, nella nostra prospettiva, un problema. Laddove, se ribaltiamo la prospettiva, come per esempio propone di fare Damasio nei suoi ultimi libri, già dall'errore di Cartesio, che manca a dirlo, si commenta più o meno da sé, ma l'ultimo si chiama Lo strano ordine delle cose, e no, lo strano ordine delle cose, perché è completamente diverso da quello che ci stiamo raccontando, ma lui ci dice, guardate che il cervello è uno strumento al servizio del corpo, non viceversa. Noi ci stiamo raccontando ultimamente che invece il corpo è un supporto del cervello, e vi dirò di più, non so se siete al corrente delle geniali cose che stiamo proponendo, in particolare nella figura di questo fenomeno del tempo che è Elon Musk, della teoria della simulazione, non so se ne avete mai sentito parlare di questo discorso, per il quale noi saremmo tutti quanti avatar in un videogame di qualche razza superiore. Che è il culmine di tutto il discorso, no? Tra una cosa e l'altra. Pensate a Matrix, pensate, no? A tutto quello che nel frattempo ci stiamo raccontando e via discorrendo. Noi viviamo in un tempo nel quale abbiamo, nella migliore delle ipotesi, ridotto l'intera nostra corporeità al cervello. Perché? Perché è quello dove c'è la res cogita, siamo sempre lì, no? Il cervello è diventato ciò che ci fa essere ciò che siamo. Ma il cervello arriva pure lui, molti, molti, molti anni dopo il corpo. E arriva perché il corpo si è evoluto talmente tanto nel frattempo da aver bisogno di una cabina di regia. Ma diciamolo, perché più o meno l'idea è quella. Non so se questa cosa è chiara. Quindi il fatto che noi prima, cogito ergo sum, poi il cervello è, mamma mia, il cervello senza cervello. Sono tutte stronzate, dalla prima all'ultima. Che poi sia uno strumento prezioso, incredibile, sono d'accordissimo, se no non sarei qui a parlare, cioè, anch'io schizofrenico da questo punto di vista per certi versi, ed è una delle questioni. Però io vorrei, come dire, rimettermi al mio posto. Non so se questa cosa è chiara. Perché io sono il portatore di uno splendido coso, organo, chiamiamolo così per evitare tutte le varie immagini meccaniche, perché quelle vengono, no? Meccanismo, strumento, tutti questi termini, tutti sbagliati dal primo all'ultimo, però quelli sono, quindi anche la lingua è complicata da usare. Allora io ho questo organo meraviglioso che però non mi esaurisce minimamente tutto il resto. Io non sono solo il mio cervello, io sono tutto me stesso. I miei organi interni, sono i miei muscoli, i miei organi sessuali. Tutto questo è io, non solo il cervello. Non so se sta cosa è chiara. Mentre nel discorso corrente è il cervello. Qualunque cosa accada è una rappresentazione cerebrale, è un processo cerebrale. Oh, ma di che? Quando mai? E non è che lo dico soltanto perché sono nervosetto in proposito, ma, riprendendo Damasio, lo dico perché ci sono delle evidenze empiriche. Ragazzi, noi partiamo probabilmente da ben prima dei famosi 3 milioni di anni e mezzo, ma inizialmente eravamo degli stomaci. Che cosa brutta. In una cultura dove non si riesce a menzionare la cacca senza che tutti rimangano, no? Come se fosse improvvisamente presentato qualcuno che... Ecco, no? Allora noi eravamo dei produttori di cacca, fatti e rifiniti. Tant'è che Damasio parla di 2 ambienti interni. Già il fatto che parli di un ambiente interno è scioccante, perché per noi l'ambiente è fuori. Tanto per rimanere, no, nelle questioni che non abbiamo capito. L'ambiente è fuori e quindi a me mi riguarda. No, perché tu sei ambiente. No? C'è vita nel tuo corpo, e qui mo, poi ne parliamo, che esiste in te. Tu sei l'ambiente di miliardi di esseri viventi. Tu, io. Okay? E quindi, ma non solo, questo ambiente interno è anche diversificato, perché ce ne sono 2, uno primordiale e uno successivo. L'ambiente più antico è quello del tratto digestivo, come vi dicevo. L'ambiente ulteriore è quello dell'insieme muscolo-scheletrico. Perché? Perché questo ventre che digeriva e si era dotato probabilmente di una serie di organi di ricezione del movimento, di interpretazione della realtà e dell'esterno, eccetera, a un certo punto era evidentemente andato bene, funzionava una meraviglia, quindi, come dire, evolutivamente ha generato un insieme di strumenti e protezioni, che sono braccia, gambe, muscoli, tutto il resto, ossa, tutte queste cose arrivano dopo. E perché questo noi lo sappiamo? Perché il sistema nervoso del tratto gastroenterico è diverso da tutti quegli altri, è più antico. Tant'è che oggi vi parlano tutti dell'intestino come se si fossero accorti improvvisamente che è così importante. No? Pensate a quelli coi miliardi di piccoli fermenti lattici che si buttano, quei caschi bianchi, tutte queste cose meravigliose, e continuano a chiamarlo il secondo. Alla faccia dell'evidenza della scienza con cui ci rompono le palle, quello è il primo, è lì che è cominciato. Tant'è che è un sistema praticamente indipendente, si gestisce da solo, in forma al cervello, ma quando gli pare, come gli pare, se gli pare e via discorrendo. Non ci sono delle tant'è che non ne sappiamo niente, no? I famosi movimenti peristaltici, quelli con cui poi facciamo cacca, tanto per rimanere in argomenti seccanti, ma siamo in grado di controllarli? Noi no, gli yogi sì. Però appunto gli yogi ci lavorano tanti anni per conquistare la, come dire, capacità di dirigere la grandissima parte dei muscoli del nostro corpo. Perché noi il nostro corpo lo conosciamo? Siamo in grado di muovere quello che vogliamo muovere se ci pensiamo? Manco per niente. Noi muoviamo le grandi masse, vuoi dire che diamine, le braccia, le gambe, queste cose, ma comincia ad andare a vedere le specifiche dei deltoidi, scopri quanti piccoli muscoli del cazzo hai addosso che ti fanno male in certi momenti e non ne sapevi nulla. Ecco, tutto questo. Che sappiamo noi del nostro corpo? Niente. Quello è uno dei grandi problemi. Se noi ci disinteressiamo del nostro corpo, con che base potremmo interessarci dell'ambiente esterno? Non so se vedete la conseguenza. Se a noi di quello che mangiamo non ci frega niente, di quello che respiriamo non ci frega niente, di quello che ci circonda non ci frega niente, perché è tutto ininfluente, con quale criterio dovremmo poterlo gestire in modo sensato? Ecco perché il corpo è il grande problema. Perché recuperare un sapere del corpo è rendersi conto di quanto noi siamo parte di. Ed è anche un mettere a tema quanto siamo dipendenti, perché questo è un altro dei grandi problemi, il corpo è il limite. E noi invece ci stiamo raccontando da svariati secoli che siamo autonomi, indipendenti, liberi di fare quello che cazzo ci pare. Guardate il dibattito sul, se vi serve quello sul Green Pass e i vaccini, che mi sembrano piuttosto evidenti da questo punto di vista, e ci dimentichiamo di essere le creature più dipendenti del pianeta. Prova un po' a non respirare, fammi vedere quanto sei indipendente dal respiro. Voglio ridere. 2 minuti, 3, 5, 10, se sei, che ne so, Maiorca, va bene, dopodiché io sono qui che rido e tu sei morto. Indipendente? Non mangi? Non bevi? Non hai bisogno di un riparo? Che vuol dire indipendente? Cioè, notate che le categorie con le quali ci descriviamo non hanno nessuna connessione con la realtà fisica. Noi ci raccontiamo delle balle catastrofiche da secoli. Noi siamo dipendenti, fine, punto, non puoi rompermi i coglioni, perché tu dipendi dall'ambiente in cui vivi, dall'aria che respiri, dal cibo, dagli altri. Quello punto famoso, no? Ah, non me voglio vaccinare, no? Perché? Chi te lo dà il diritto? Vieni a parlare di libertà e di indipendenza, no? Dei temi che sono enormi nei danni che stanno generando, perché rimuovono tutto quanto ha invece a che fare col modo in cui funziona la vita. La vita funziona perché noi stiamo qui parlando insieme gli uni con gli altri e ne abbiamo bisogno, tant'è che quella è una delle poche fortune di sto benedetto virus che ci ha investito, che finalmente tutti si sono accorti che la DAD ha dei grossi problemi. E come mai ha dei grossi problemi? Perché non ci sono i corpi, a ridaglie, stiamo sempre lì. Se facessimo sta lezione indifferita andrebbe benino, ma non sarebbe quello che vi rimane dentro adesso, né a me né a voi, perché la lezione è un processo corporeo anche, capite? È un problema d'attenzione, è un problema di ritmo, è un problema di effluvi, perché noi siamo processi. Il nostro corpo produce, espande feromoni, odori, tante altre cose probabilmente delle quali non siamo consapevoli. Io ho un problema col C. Ovviamente, avendo fatto anni di Tai Chi, sono sicuro che ci siano anche delle interferenze energetiche. Ma lo sappiamo tutti, solo che siccome non possiamo pensarci, visto che Cartesio ci ha detto che si tratta di pezzetti di spazio, infine, allora non ci ragioniamo sopra, usiamo dei termini tipo, che ne so, feeling, chimica. Perché siamo proprio poveracci, no? Incontri uno, incontri una che ti piace, no? C'è molta chimica. E lì ti scatta proprio il vaffanculo immediato, no? Però che stai cercando di descrivere? Stai cercando di descrivere il fatto che vicino a quella persona stai meglio. Facile. Lo interpreti con quello che hai, la chimica. Ma c'è ben altro, no? Pensate ai famosi concerti, pensate ai rave, tipo quello di quest'estate, vicino, dietro casa mia, nel Viterbese, e vi rendete conto che quando sei lì è diverso. Perché c'è un'energia. Quando vi dicono i concerti, ah, c'era un'energia, che voleva dire? Ditemi, spieghiamola sta cosa, che vuol dire c'era un'energia? Che hanno attaccato le spine? No, che tu stavi percependo qualcosa che non è normale, non è quello che provi normalmente nella tua vita, è qualcos'altro, è un, no? Una sinergia, un'armonica, un potenziamento reciproco, un processo. Perché noi siamo energia. I vostri colleghi anche, siamo anche energia, i vostri colleghi di fisioterapia mi hanno mandato una serie di saggi su questo, molto interessanti, dove uno dei tanti guru scienziati, per carità, perché anche gli scienziati se ne accorgono del fatto che non gli tornano i conti, che diceva, per carità, noi stiamo interpretando il sistema nervoso in termini elettrici e chimici, però non è in grado di spiegare ancora questa cosa, come facciamo a fare certe cose. Perché la rapidità di reazione è più veloce di qualunque tipo di impulso elettrico e chimico. C'è qualcos'altro che viaggia oltre al chimico e all'elettrico. Noi vediamo alcune parti, ma non vediamo il tutto, che è quello che dice Morin continuamente nel libro, se vi ricordate, no? Oppure dicono gli inglesi, noi vediamo gli alberi ma non vediamo la foresta. E quello è il grande problema. Noi abbiamo visto queste parti e abbiamo deciso che sono sufficienti a spiegare tutto. Quando poi abbiamo scoperto il DNA, abbiamo fatto, chiuso, abbiamo le chiavi della creazione, possiamo fare qualunque tipo di stronzata, infatti per carità, vedremo, no? Però sto DNA, guarda caso, è fatto in larga misura da spazzatura. E questo purtroppo riflette il nostro atteggiamento nei confronti delle cose. Noi non siamo umili, siamo dei perfetti stronzi. Perché cos'è la spazzatura? È quello che non capiamo. Allora, del DNA capiamo il 2%, il 98% non serve. Finché qualcuno non scopre che invece, guarda, serviva. Accidenti, no? È buffo. E sta andando avanti così da sempre. La prima cosa è quella, è l'hai capita, fine. Poi prendi delle cantonate micidiali, l'Eternit, tanto per dirne una, restiamo nell'ambiente. Sapete cos'è l'Eternit, l'amianto, no? Guarda caso, l'Eternit incarnava alla perfezione il nostro mito fondante. Eternit, eterno, è sempre quello, stabile, immutabile, fisso, cancerogeno. Cazzo, peccato averlo saputo. Non so se mi spiego. Dov'è il problema? Il problema è lì, che noi partiamo per la tangente. Siamo talmente sicuri e convinti dei nostri mezzi e dei nostri modi che l'idea che possa esserci qualcosa che ci sfugge non ci sfiora, anche se oramai sono secoli che andiamo avanti a cose che ci sfuggono, ma grosse. Non vogliamo farci conti. Li continuiamo a chiamare effetti perversi dell'azione. E nel perverso sentite il bambino capriccioso e viziato. Perché io avevo fatto così e invece quello mi ha fatto andare le cose storte. Ma quello siamo noi. Dei bimbi viziati del cazzo. Scusatemi il francesismo. Perché? Perché questo che ci diciamo, l'effetto non è perverso. L'effetto è il fatto che tu non conosci le cose, ti muovi e succedono cose che ti sfuggono. Ma non sono perverse. Sei tu che sei cretino. Ce lo vogliamo dire o no? Perché quello è il punto. Non solo, ma come vedremo nel testo di Beck, che da questo punto di vista è geniale e devo dire ha tutta la mia ammirazione, chiamando gli effetti perversi ne neghiamo perfino la possibile positività, perché mica è detto che debbano essere tutti negativi. Non so se mi spiego. Però siccome non sono quelli che mi immaginavo io, quello allora è già tutto sbagliato. Bisogna essere deficienti, trovo. Lo facciamo con costanza, per certi versi anche incommiabile, voglio dire, non so come altro definirlo. Ok? Quindi, come vedete, il problema in larga misura è un problema di immaginazione. Noi ci immaginiamo in certi modi, immaginiamo il mondo in certi modi, ci stiamo raccontando che questo modo di immaginarlo è oggettivo, quindi non c'entriamo nulla, sta lì di suo, e poi paghiamo i prezzi, perché non è così. Allora, domande su questo? Secondo me lei qualcosa...
No, riflessioni.
Ah, ok. Vabbè. Anche se volete condividere qualcosa, anche senza dire che siete alcolizzati, potete farlo senza nessun problema. Ok? Allora, quindi, il modello della conoscenza e dell'essere umano è quello che detta la linea. No? Noi ci comportiamo nei confronti degli altri e del mondo secondo quelle che secondo noi sono le ricadute di come ci immaginiamo, quello che dobbiamo fare, quello che è naturale, tra virgolette, che è un altro aggettivo, vabbè, o normale, ancora peggio, no? Quelli lì, quegli aggettivi lì, sono quelli che ci dettano la linea. E quindi, come vi dicevo, se io devo affrontare un tema come l'ambiente e lo affronto con questo tipo di prospettiva, è ovvio che io non riesco a farci niente, perché non lo capisco. Lo capiamo da cosa questo? Lo capiamo dal fatto che perché si cominciasse a ragionare in termini di intervento si è dovuto dimostrare che erano convenienti per l'economia. Oh, è una cosa che io non riesco a mandare giù. Perché altrimenti che facciamo? Cioè teniamo una bella economia nelle bare quando saremo tutti finiti? Perché quella è l'aria, ragazzi, non senza voler essere particolarmente catastrofisti. Ma noi stiamo andando a rotta di collo verso la catastrofe. Però ci avremo una bella economia che non funziona peraltro, perché quella è un'altra delle questioni, no? Ci raccontiamo tutte cose, ritorni alla normalità, anche lì i miti si sprecano. Ho fatto lezione a dei colleghi economisti e ho detto, scusate, ma che cos'è la crescita infinita se non un mito? Cosa avete visto voi che cresce indefinitamente? Nulla. Tra l'altro queste cose crescono, poi crollano, poi ricominciano a crescere, poi ricrollano. C'è niente di scientifico manco a pagarlo, a cercarlo, poi per favore datemi un qualche tipo di leva scientifica, perché poi non c'è verso, perché è una grandissima lotteria, il parco giochi, anche quello. Quindi però, ecco, se non fai in modo che le cose convengano a qualcuno, non possiamo intervenire sull'ambiente. No. Oppure mi dicono, dobbiamo sostenere noi i costi, perché tu chi sei, svizzero? Abiti da un'altra parte, non vivi qui. Qualcuno mi dovrebbe spiegare come ragioniamo. Sarebbe carino, però è lì il problema. Cioè, se per te è un costo che non devi sostenere tu non hai capito che quell'aria che respiri sono quegli alberi che ti stanno proteggendo da tutta una serie di questioni, sono quelle povere bestie che stanno morendo in condizioni inaudite perché tu ti possa abbuffare e diventare 300 kg di peso. Queste cose qui ti sfuggono. Ed è un problema. Perché se non intervieni lì, dove intervieni? Perché noi siamo 8 miliardi tendenti ai 9, ragazzi. Non 500-600 mila umani che nel complesso potevano fare più o meno quello che volevano al tempo. Noi siamo 9 miliardi, diventeremo di più, perché anche lì non si accenna a capire che forse se si regolassimo un attimo non sarebbe una cattiva idea. Ma siamo 9 miliardi di esseri umani che pensano con questo slancio ideale alle nuove generazioni e se ne fottono di quelli che stanno morendo oggi. Cose divertenti, non tanto per andare a vedere qualcuno dei tanti problemi dei nostri discorsi e dei nostri proclami. Siamo tutti pronti a sciare, pensate alle generazioni future, i nostri figli non ci guarderanno, no, sono quelli di adesso che non ti guardano. Dovresti ricordartelo, quelli che affogano nel Mediterraneo, quelli che vengono sfruttati in Africa, quelli che muoiono nelle pattumiere a cielo aperto in Asia, tutti questi, no, vabbè, non è un problema, pensiamo alle prossime generazioni, sì, comodi, fra 20 anni, pure quelli. È un po' un problema, devo dire. Però, detto questo, credo abbiate capito perché dobbiamo ragionare appunto sul farsi della conoscenza e su cosa guida questo incredibile sforzo, perché è chiaro che noi quello facciamo, no? E la mia tesi, tanto per darvela subito, è che appunto noi siamo guidati da un immaginario che è definibile nei termini della teoria di Gilbert Durand dell'archetipologia, delle strutture archetipiche dell'immaginario, che forse avrete sentito nominare ma riprenderemo, e che è quello che si definisce un immaginario diurno, cioè un immaginario di contrasto, un immaginario di opposizione, un immaginario che ragiona per nemici, quello che è l'out-out, o noi o loro, comodissimo, che guarda caso lo strumento col quale affrontiamo qualsiasi cosa. Non a caso, nella nostra cassetta degli attrezzi, degli strumenti di comprensione del mondo, sono tutte dicotomie, anima e corpo, bene e male, alto e basso, ragione ed emozione, conscio e inconscio, andiamo avanti, quello che volete, sono tutti costruiti così, e sono tutte cose che invece sono terribilmente connesse, non sono separate, stanno là, sono campi all'interno dei quali noi oscilliamo, fluttuiamo, buono e cattivo. Quando eravamo a scuola, bella linea sul gesso, senza metterci l'altro asse, ringraziando Dio, ne bastava solo una, e c'erano da una parte buoni e dall'altra cattivi. Ora, noi siamo sempre o buoni o cattivi? E siamo sempre quello che siamo stati tipo 5 minuti fa, 10 minuti fa, 5 anni fa, quello che volete? No, noi cambiamo. Noi siamo buoni e cattivi. Noi siamo conscio e inconscio, siamo ragione ed emozione, siamo sempre tutte quante queste cose insieme. E se noi abbiamo messo insieme invece un sistema di comprensione del mondo per cui queste cose sono separate, è sbagliato. Facile, non c'è bianco o nero, c'è bianco, nero, grigio e tutto il resto della tavolozza, capite? Perché il mondo è fatto così, il mondo se ne frega di quello che noi diciamo di lui. Possiamo di quello che vogliamo, per carità, però di nuovo anche lì c'è una grossa clausola che va tenuta presente. Noi diciamo sempre, pensiamo al pianeta, il pianeta se ne fotte, perché fra 2 milioni d'anni il pianeta è un altro posto dove ci sono altri animali e succedono altre cose. Siamo noi quelli che non ci sono più. Non so se vedete quanto ci tiriamo fuori da questi discorsi, pensiamo alle generazioni future, pensiamo al pianeta, pensiamo a tutti tranne che a noi, ma invece noi siamo il problema. Ciò su cui dobbiamo intervenire siamo noi, perché siamo noi che stiamo generando il problema. E dobbiamo capirlo, dovremmo capirlo, cioè ce lo dovrebbero spiegare, dovremmo farlo entrare in testa alla gente. Non lo so come, perché purtroppo non lo so. Continuo a fare questi corsi in speranza che qualcuno di voi abbia un'idea geniale e finalmente faccia qualcosa nei prossimi anni, perché io non riesco a trovarlo un modo per far capire questo discorso. Perché è un discorso che, mi rendo conto, è terribilmente destabilizzante. Perché noi ci siamo costruiti da secoli in questa cultura all'insegna della totale deresponsabilizzazione, non solo verso l'ambiente, verso tutto. Quindi vattelo a spiegare che è colpa tua. Tu mi comincerai a dire, no, ma è colpa di quello che non ha fatto questo, è colpa di quello, e allora i cinesi, allora gli indiani, allora i giapponesi, chi te pare, ma non io, mai, io mai. E invece tu sei un fattore del problema esattamente come tutti gli altri. E questo anche a norma della scienza dovremmo averlo cominciato a comprendere. Perché vi ricordo, ne abbiamo probabilmente già parlato, ma lo reinseriamo nel contesto, che esiste una cosa chiamata teoria del caos. E la teoria del caos, al di là dell'effetto farfalla, del com'era lì, Jurassic Park, tutto quello che volete, carino, ha una, diciamo, formulazione meno poetica, che è quella della dipendenza significativa dai dati iniziali. Che vuol dire? Vuol dire che la teoria del caos mette in crisi uno degli assunti di fondo del nostro buonsenso quotidiano, ovvero sia che ci sia corrispondenza tra causa ed effetto. Mi seguite fin qui? Allora, che vuol dire questo? Vuol dire che nella nostra normale visione del mondo, se io faccio così, non succede niente. E che se io voglio far crollare un palazzo, ho bisogno di una wrecking ball di quelle enormi, ho bisogno del C4, ho bisogno di tutta... mi servono tante cose. Cioè, quello che io immagino è che gli effetti di ciò che faccio siano commisurati alle cause che io metto in gioco, in campo, agli strumenti che utilizzo. Per cui se parliamo di cose piccole, che problema c'è? Ecco, il problema è esattamente lì. Ovvero sia, la teoria del caos dimostra, in modo ormai credo incontrovertibile, che non c'è proporzionalità e che una minima variazione può avere delle conseguenze epocali. Il famoso battito d'ali della farfalla che può generare un tornado dal Brasile al Giappone. Siamo terribilmente fuori scala, ma l'idea è quella. È esattamente quello il problema. E uno dei motivi per i quali dovremmo cominciare a riflettere su quello che facciamo sta esattamente lì, ovvero sia nel fatto che noi abbiamo costruito una fisica e un modo di comprendere il mondo che invece è costruito sul contrario di questo discorso. Perché tutto ciò che è esperimento in laboratorio fino ad oggi, ma non so cosa faranno i miei colleghi, glielo chiederò, ma è tutto costruito sulla semplificazione basata sul contrario di questo discorso, ovvero sia io non prendo in considerazione dei processi minimi, perché tanto non hanno conseguenze. Già. E poi non imbrocco una previsione che è una. Guarda i casi della vita. Perché non è così. Perché noi siamo un processo complesso all'interno del quale tutto ciò che accade ha potenzialmente la capacità di sovvertire l'insieme. Allora, la tua cicca di sigaretta è un problema. Perché tu sei uno, mi dirai, che vuoi che cazzo cambi? Ma se tu pensi a 9 miliardi di fumatori, sono 9 miliardi di cicche a botta. E sono tante. La tua busta di plastica, la tua bottiglia di plastica, la tua mascherina, il tuo guanto, non è uno. Sono milioni, più volte al giorno. Maledetto stronzo, e tu non lo capisci questo, continui. Ai tempi del Covid andavo in giro a raccogliere i guanti da per terra perché non riuscivo a guardarli per quanto faceva schifo. Perché questo siamo noi. Totalmente, totalmente incapaci di comprendere che quel posto è mio come tuo, non è di qualcun altro. La categoria del bene comune, dello spazio condiviso, non c'è. Quello è il grande problema. E quindi continuiamo ad adottare dei comportamenti che ci sembrano, perché siamo ignoranti, presuntuosi, boriosi, del tutto privi di conseguenze. E non lo sono affatto. Perché le conseguenze, purtroppo, noi non siamo in grado di prevederle. Il che vale nel male, ma vale anche nel bene. E questo è qualcosa che andrebbe compreso anche perché se no noi abbiamo dei problemi di autostima un po' tutti, non so se avete fatto caso, ma è anche ovvio perché se te costruisci una cultura per la quale tu non conti mai un cazzo, perché dovresti stimarti? No, invece dovresti cominciare a farti carico, perché ti fai carico nel bene, ma ti fai carico anche nel male, no? Se no sei la Fiat, e quando si guadagna incassa lei e quando perde paghiamo noi. Quelle cose divertenti del mondo del capitalismo. Allora, perché sta cosa è importante? Perché smentisce radicalmente tutti gli alibi che ci stiamo costruendo da decenni sul fatto che tanto che vuoi che cambi, che faccio io, che conto io. Allora la domanda è, ma secondo te Gandhi, quando ha cominciato la Marcia del Sale, pensava che avrebbe avuto questa dimensione leggendaria, questo influsso globale, questa capacità di diventare simbolo del tempo? No, Gandhi si è messo a camminare e basta. È dopo che è diventato Gandhi. Ma se Gandhi si fosse detto tanto che cazzo vuoi che cambi, non mi metto a camminare per niente, Gandhi non ci sarebbe stato. Non so se la capite la cosa. Non tutti diventano Gandhi, ma se non ci provi non lo diventerai sicuramente. Il dubbio è lì. Se ci provo magari non lo divento, ma se non ci provo sono sicuro che non lo divento. Quindi noi nel momento in cui ci intestiamo una incapacità a cambiare le cose, perché tu il mondo è enorme e io chi sono, è uguale. Hai gli strumenti specifici che ti dicono che questa è una balla. Perché la famosa Greta, no? Si è andata a sedere davanti al Parlamento danese con un cartello, fine. Era sola, non è che c'aveva i Friday for Futures, aveva i miliardi di persone, c'era solo lei che pensava di dover fare sta cosa. E poi è diventata Greta, possiamo discutere, quello che volete, ma lo vedete che lei non era in grado di prevedere le conseguenze di quel cartello davanti al Parlamento? E che se non l'avesse fatto non ci sarebbe stata? E che forse non staremmo parlando di questi temi come ne parliamo, perché con tutte le critiche che potete mettere in campo, quella è lì, è un qualcosa con cui devi fare i conti, è qualcosa a cui qualcuno guarda e dice lo posso fare, vogliamo trarre le conseguenze di questo o no? Perché tu non puoi, non, chiusa parentesi, non è vero, tu puoi cambiare le cose, potenzialmente tu puoi essere il fattore che modifica il mondo. Ma sei pure quello che lo rovina. E se non riesci a capire sta cosa, banale per quanto sembri, sei fuori strada. Non capirai mai. Non riuscirai mai a mettere in atto dei comportamenti adeguati a fronteggiare quello che stiamo affrontando oggi. Quello è il punto. Nel sito su Sociologica trovate un video di uno che ha ripulito la spiaggia di Mumbai. Non so se l'avete già visto per conto vostro o meno. E io lo capisco perfettamente, poi vi racconto perché. Che fa questo? Questo è uno che andava su sta spiaggia ed era una pattumiera. E a lui piaceva. E quindi ha detto, vabbè, sai che c'è? Io la pulisco. E si è messo a pulire la spiaggia da solo. Figuratevi, no? Una spiaggia di chilometri, enorme, montagne di monnezze. E mano a mano arrivava gente che gli dice, che stai a fare? Dice, io pulisco la spiaggia. Perché tu sei dell'immondizia? No, voglio pulire la spiaggia. Cioè, non devo essere per forza di qualche cosa. La spiaggia è mia, mi fa schifo, la pulisco. E uno rideva, uno non rideva, un altro diceva sai che c'è, te do una mano, insomma alla fine sono diventati tanti e hanno pulito la spiaggia. Era solo. Questo è ciò che dovete capire. La teoria dell'azione, noi l'abbiamo sempre interpretata in modi parziali. La teoria dell'azione non è soltanto l'azione collettiva, che magari ci fosse, per carità, ma è anche potenzialmente l'azione del singolo. L'azione del singolo è in grado di fare la differenza. Non vi sto dicendo che stiamo a Hollywood e quindi qualunque cosa tu intraprenda sarà un grande successo, perché non funziona così. Però potenzialmente sì. E il fatto che potenzialmente possa esserlo ti dà tutte le ragioni del mondo di farlo. Non so se sta cosa è chiara. Perché se non ci provi, allora sei sicuro. Quella è l'unica circostanza in cui sei sicuro che le cose non cambieranno. Tu sta fermo. E abbiamo risolto. Chiuditi nel tuo telefono, come dicevamo poco fa. Perfetto. Che problema c'è? Fai tutti gli appelli, firma tutto quello che cazzo ti pare, vai libero, lì puoi proprio darti, no? Ti puoi sdare, come si dice. Ecco, però poi di fatto lì veramente a stringere è un po' più complicato. Può funzionare anche lì, perché è chiaro che no, declinando queste cose valgono. Però, come posso dire, ho la sensazione che un impegno concreto abbia un altro tipo di peso. Perciò, come vedete, dobbiamo utilizzare il portato della scienza. Perché la scienza non è tutta sbagliata, non è tutta un disastro, anzi, caspita, ringraziamo Dio che c'è, per molti versi, ma va ricontestualizzata, va ridimensionata. Perché la scienza non è in grado di prevedere, la scienza lo sa. Non è che non lo sappiano, gli scienziati seri sanno perfettamente che è cambiato il tempo. Quelle pretese che Gleick, cioè questo bellissimo libro che si chiama Chaos, la nascita di una nuova scienza, se vi va di leggerlo, in cui Gleick parla appunto di tutto ciò che ha portato alla teoria del caos, a tutti questi, no, meccanica quantistica, tutto quello che sta accadendo oggi più o meno. E lui ne parla come dell'entusiasmo buffonesco di Laplace, no? Che Laplace è quello che ha messo in piedi più o meno il sistema della fisica classica, quella per la quale appunto schiaccia il pulsante e succedono cose. Tutte relazioni causali dirette. Allora se A, allora B, se B uguale C, allora D, è tutto bellissimo, un domino. Però non funziona. Il problema è tutto lì. Noi oggi sappiamo benissimo che il sapere scientifico è un sapere probabilistico, è essenzialmente probabilistico. Probabilmente la materia è essenzialmente probabilistica, no? Se andiamo a parlare del subatomico e finiamo nella meccanica quantistica, il caos è totale. Per quanto anche lì si stia facendo finta di aver capito le cose, ma noi le abbiamo capite le cose ancora, non abbiamo idea di come sia possibile che ci siano una serie di rapporti e di, come dire, entanglement per i quali alcune particelle anche a milioni di anni luce di distanza si comportano allo stesso modo, in modo istantaneo, no? Che cazzo, noi siamo quelli che ci diciamo che l'astrologia non ha senso perché tanto sono delle stelle che stanno lì, arrivano gli influssi di quelle stelle miliardi di anni dopo, cioè non è vero, a sentire la meccanica quantistica. A sentire la meccanica quantistica possono esistere degli effetti che siano istantanei, a prescindere dal tempo, a prescindere dallo spazio. E vi faccio una domanda su questo. Ma voi avete idea di che cosa siete? Perché il, no? Anche il corpo è un bel termine, ma mica è facile. Voi siete qualcosa come 90 miliardi di esseri viventi, autonomi o parzialmente autonomi, perché le vostre cellule sono esseri viventi. E non ci sono solo le vostre cellule, ci stanno anche una miriade di batteri e di virus che vivono con voi e fanno in modo che siate quello che siete. Il che poi ovviamente porta a tutta una serie di altre considerazioni, ma qui le lasciamo un attimo da parte. Ad ogni modo, sti 90 miliardi di esseri viventi, come cazzo è possibile che facciano in modo che voi vi sentiate voi? Non so se, da quando mi pongo questo problema ho sempre un mal di testa della Madonna, perché il problema è questo. Cioè, se noi capiamo, come vi dicevo prima, di essere un ecosistema, noi siamo un ecosistema. Quei famosi tizietti, gli aschi bianchi, stanno lì. Noi digeriamo perché ci sono miriadi di batteri che ci permettono di digerire. Che stanno dove stanno e stanno bene, a volte vanno da qualche altra parte e stanno peggio, e lo saprete, suppongo, e via discorrendo. Quindi, com'è possibile però che tutto questo avvenga sincronicamente in modo tale che io sia io e mi senta io? Io non mi sento 90 miliardi di parti separate, ma io sono 90 miliardi di parti separate, sono l'uno e l'altro. Allora, ci sono delle teorie estremamente di frontiera oggi che dicono che questo accade perché tutte le nostre cellule sono in stato di entanglement e quindi sono costantemente sincronizzate. Non so se avete mai visto quegli enormi stormi di uccelli. Ecco, quegli enormi stormi di uccelli, tu li guardi e ti chiedi: com'è possibile che un milione di stormi giri allo stesso istante? Come se ci fosse uno che gli dà il tempo. Non ne abbiamo idea, ragazzi, perché non ci siamo mai posti il problema. Li vediamo, elaboriamo dei modelli meccanici, perché uno di questi modelli dice che semplicemente basta che ogni uccello faccia quello che fanno quelli intorno a lui ed ecco là che ottiene il risultato. E io, quando li vedo sopra Fiano Romano che prendono tutto il cielo e si muovono tutti insieme nello stesso momento, ho delle difficoltà a pensare, perché ci sarebbe uno scarto, suppongo, no? Cioè uno a un certo punto decide di girare, sa per quale motivo, allora quelli intorno a lui girano e quelli intorno a loro girano e tutti quanti, allora dovrei vedere un effetto in qualche misura ripple, no? Dovrei vedere che cominciano, ok, poi invece no, io vedo soltanto che come se ci fosse qualcuno con la bacchetta, questi uccelli improvvisamente si muovono insieme. Allo stesso modo le mie cellule fanno così. I miei 90 miliardi di esseri viventi che si sono alleati trilioni di anni fa perché gli è sembrata una buona idea, e vi comunico che una delle parole chiavi del testo di Damasio è cooperazione, alla faccia dei nostri modelli di comprensione del mondo basati sul conflitto, no? Cooperazione, ci cioè sono cellule che cooperano per creare degli organi che cooperano, dei tessuti che cooperano e poi gente che dovrà cooperare. Non viviamo in altri modi, perché noi siamo il risultato di una cooperazione che va avanti da decine di milioni di anni, no 3 milioni d'anni e mezzo, perché lì ci siamo alzati in piedi, ma pensa quanta storia c'era prima. Capito? Perché il trucco che ha permesso alla vita di diventare ciò che è in tutte le forme che stiamo sacrificando a questa nostra totale idiozia è cooperazione. Tutte le unità essenziali, le cellule che sono esseri viventi di per loro, tant'è che muoiono, lo saprete suppongo, che noi non siamo o morti o vivi, ma noi moriamo e viviamo continuamente, ed è quello il problema, che noi la nostra conoscenza sta cosa non la capisce. Perché anche il resto del mondo, anche il resto dell'universo è così. Si distrugge e si crea. Non è finito nei 7 giorni. Torniamo a quello che vi dicevo l'altra volta. Il nostro immaginario invece cosa ci dice? Ci dice che c'è uno che ha fatto stato di creazione, l'ha lasciato lì, quello sta fermo, immobile, no? E noi ce lo godiamo. Non è vero. Ma su quell'immaginario ci abbiamo creato le leggi, il famoso secondo principio della termodinamica. Chi lo conosce il secondo principio della termodinamica? Le faccio un esame di fisica, spezzo le gambe, lo sapete, sì. È quello che parla dell'entropia, termine che suppongo conosciate un po' tutti. No, quello va per forza, perché che ci dicono che l'universo è condannato all'entropia. Ovvero sia un costante deterioramento che avviene per successive divisioni, che guarda caso è esattamente quello che predica il paradigma della disgiunzione. Le cose si separano e dopodiché non sono più ricomponibili. Lo diceva, non mi ricordo se era Benigni, che diceva che se tu pieni acquario lo fai bollire, ottieni una zuppa di pesce, però poi non torni più all'acquario. Esattamente quello è il discorso. Allora noi su questa cosa, che è uno degli assiomi sui quali non si può discutere, perché che t'azzardassi mai a mettere in dubbio il secondo principio della termodinamica, noi ci abbiamo costruito la visione del mondo. Big Bang, ci restringe, si schiatta tutti quanti quando l'entropia arriva al massimo e ripartiamo, senza porci il problema di chi è questo che pia tutto l'universo lo fa entrare dentro un punto, che ogni tanto mai crea delle difficoltà, però va bene, lasciamo perdere. Ma non è vero. Allora, uno, l'universo dopo il Big Bang non solo non decresce in velocità, ma accelera. Questione abbastanza controversa per molti versi. Ma non solo, non c'è tutta la materia che dovrebbe esserci, forse lo saprete, stiamo facendo la caccia alla materia oscura, oramai al di fuori di Star Trek e anche di Star Wars, no? Sul serio, stiamo cercando la materia oscura da anni. Perché? Perché la soluzione che abbiamo trovato al fatto che non tornino i conti, non è sono sbagliati i conti, è c'è la materia oscura che perversamente pure lei si nasconde dietro gli angoletti e me via per il culo, perché stiamo sempre lì. No? O no? Quando tu non ti tornano i conti, potresti pure dirti, sai, forse ho sbagliato a vedere il modello, no? C'è la fregatura da qualche parte, perché noi siamo sempre in quel regime mentale del fatto che il mondo ce deve via per culo a tutti i costi. Eppure Cartesio ci era dentro fino al collo, perché Cartesio era convinto che ci fosse un demone cattivo che gli raccontava balle, per cui figuriamoci, stiamo a sentire lui. Questa è un'altra cosa molto interessante, ovvero sia la gran parte dei nostri modelli erano tutti pazzi, come cavalli. Da Cartesio a Calvino a Frederick Taylor, ditene uno, erano tutti matti dal primo all'ultimo, però comunque questo lo lasciamo da parte. Ad ogni modo, il modello è quello, no? Quindi noi non ci azzardiamo, non vogliamo assolutamente dire che abbiamo sbagliato a fare questa progettazione dell'universo che non regge, tant'è che adesso hanno cominciato con le regioni, l'ultima è che vale per i 18 miliardi di anni luce nei nostri 18 miliardi di anni luce nei nostri dintorni, però oltre potrebbero esserci altre leggi, no, cioè non sanno più dove la sbatte la testa, però comunque appunto non è che mettiamo in dubbio, ma cerchiamo di risolvere la questione. Avete presente Kuhn? Thomas Kuhn, la teoria della struttura delle rivoluzioni scientifiche, queste cose qui? No.
Ha criticato...
È quello che ha tirato fuori il concetto di paradigma, ha ripreso il concetto di paradigma e l'ha in qualche misura trasformato in ciò che più o meno usiamo noi oggi, e lui diceva che questo paradigma era una visione condivisa della disciplina scientifica, diciamo, dell'oggetto della disciplina scientifica, una disciplina scientifica, che per un certo lasso di tempo fungeva da modello di riferimento di tutti. Finché però poi non succedeva che non tornavano più i conti. Allora, dice Kuhn, compaiono quelle che si chiamano anomalie, ovvero sia dei fatti che non rientrano nella tua rappresentazione. Allora, se tu fossi onesto, visto che lo scienziato è questo cercatore di verità, disincarnato e disinteressato a qualunque tipo di risultato economico, dovresti dire, ok, allora devo modificare in qualche modo il mio punto di vista, devo cambiare il paradigma. Ma siccome invece lo scienziato è una personcina che vive nel mondo, ha i suoi interessi, serve degli interessi altrui, eccetera, più facilmente cercherà di, trovare un modo per giustificare questa anomalia. E questo è esattamente uno dei casi in questione. Non ti tornano i conti per il 75% della materia, non parliamo di pizza e fighi, parliamo di tanta roba, no? Perché sia piccolo l'universo, però... Non... Allora tu non è che dici, allora ho sbagliato i conti, dici... Trovi un modo per far diventare l'anomalia parte del sistema e dici che sto 75% della materia che ti manca è oscura e non riesci a vederla, ma è lì, eh? Ah, mo la trovo, datemi un attimo, vedrete che salviamo capra e cavoli. Così funzioniamo. Quando vi dico che bisogna capire che cos'è la conoscenza, intendo esattamente questo. La conoscenza non è un processo oggettivo, la conoscenza è un processo... complicato, estremamente condiviso, estremamente conflittuale, dove ci sono interessi, dove ci sono posizioni di potere, dove ci sono tante cose che di volta in volta ci danno dei risultati. Pensate soltanto allo spettacolo dei virologi nell'ultimo periodo. E cercate di metterlo, come dire, a sistema con quello che teoricamente noi pensiamo della scienza. La scienza è un sapere oggettivo, no? Una conoscenza oggettiva, che deve di conseguenza darci delle informazioni certe. Vi risulta ci sia stata qualche certezza nell'ultimo periodo, o ci sia ancora oggi qualche certezza? No. Voi avete visto gli artefici della scienza che litigavano gli uni con gli altri perché ognuno ha un'idea diversa. E non ci sono dati che tengano. Perché i dati sono gli stessi che hanno a disposizione tutti, eppure non sono tutti d'accordo, quindi questi dati non è che improvvisamente si illuminano e ti danno la percezione della verità, come tendenzialmente immagineremmo, no? No, i dati sono dei numeri che noi ammucchiamo in modi che sono del tutto discutibili spesso e volentieri, perché tutti questi numeri che continuiamo a vedere in televisione ogni momento, i conti alla rovescia, i posti che si liberano, quelli che defungono, i vaccini sotto, tutti il Cristo e Madonna che vi vengono a me, sono tutti numeri di quali oggi forse possiamo cominciare ad avere una qualche tipo di affidabilità, ma nei primi tempi non si sapeva quali erano i malati, non si sapeva come andare a capire chi era malato, non si sapeva quando era cominciato il morbo, non si sapeva niente, ma ci davano i numeri, perché i numeri a noi ci rassicurano. Ci danno l'idea del controllo, ci danno l'idea del fatto che stiamo finalmente facendo fronte e abbiamo capito che sta accadendo, ma sono numeri falsi, non servono a niente. Non so se sta cosa è chiara. Abbiamo costruito una religione del dato che non si fonda su niente, perché tutti quei dati sono comunque oggetti che vengono prodotti con una lunga serie di manipolazioni tecniche, statistiche, informatiche, anche a monte di scelta degli universi campione, di selezione, è un'ira di Dio. Per carità, è utile per capire certe cose, ma non puoi santificarla. Noi invece l'abbiamo santificata, o dicono i dati. E guarda caso, i dati mi assolvono da ogni responsabilità. Io non scelgo di fare qualcosa perché mi pare giusto. Lo scelgo perché me lo dicono i dati, me lo dicono i tecnici, me lo dicono gli scienziati, me lo dice qualcun altro. Non è mai colpa mia. So se vedete, poi la vedremo meglio sta cosa, però fateci caso. L'idea di conoscenza oggettiva e quindi di realtà oggettiva, quindi di mondo separato cartesiano, è comodissima, perché non ci chiama mai in causa. Non è mai colpa nostra. Aderiamo a delle leggi scritte da non si sa più chi, perché prima perlomeno c'era un Dio, per cui bene o male te la potevi via con lui. Ma oggi abbiamo tolto Dio, ma abbiamo ancora le leggi. le leggi della fisica, il secondo principio della termodinamica, tutte queste cose bellissime, che non si sa chi le abbia formulate, spesso e volentieri non si capisce manco, cioè sappiamo che funzionano, ma non perché, nella gran parte dei casi, voi questa cosa forse non la sapete, ma sarebbe carino saperla. Ecco, tutto questo, come facciamo a giustificarcelo? Io capisco l'uomo di strada, ma noi non siamo uomini di strada, noi siamo gente che dovrebbe sapere come funziona la conoscenza. E ci stiamo raccontando delle panzane colossali da secoli su questo discorso. Tutte rassicuranti, tutte mirate a farci star meglio, a, come dire, tenere a bada la furia, l'ansia, la paura, quello che volete, per carità, molto carino, però non è sufficiente, non è più sufficiente, non possiamo più chiamarci fuori. È anche colpa nostra. Fine. Prego. Allora, riprendiamo e riepiloghiamo e sistematizziamo un po' parte di quello che abbiamo detto, ci torneremo su, però vorrei che aveste un quadro almeno iniziale per poter inserire man mano quello che andiamo approfondendo. Allora, dicevamo che per comprendere per comprendere l'ambiente, la problematica ambientale, occorre una riformulazione del sapere, della conoscenza, che ha a che fare anche con una ridefinizione o comunque una proposta di un modello complesso di essere umano. Perché noi abbiamo ad oggi una visione dell'essere umano che è smentita dagli stessi risultati delle scienze che dovrebbero invece, come dire, esserne il supporto. Come abbiamo visto, la questione è facilmente schizzabile, cioè possiamo darne una prima formulazione abbastanza semplice, ovvero sia il fatto è che nella comunità scientifica sembra piuttosto consolidato il fatto di considerare, come dire, dirimente per la nascita dell'umanità la posizione bipede, la stazione eretta. Mentre noi, nella comprensione generale che abbiamo più o meno, anche se non credo che poi ci si ponga spesso e volentieri il problema, ma ad ogni modo nel momento in cui ce lo poniamo pensiamo che l'essere umano appunto sia nato, sia più o meno uguale a come siamo noi e che sia nato così, un po' come la famosa Atena dalla coscia di Giove, cioè ce lo si è trovato lì, c'erano le pelli e la clava in mano, però di fatto parlava, pensava, era più o meno padrone di sé. E questo accadeva 5-6.000 anni fa, abbiamo detto più o meno. Il che evidentemente ci pone un problema di comprensione, nel senso che se invece è vero, come dicono quasi tutti, che ciò che ci ha fatto diventare umani è stata la stazione eretta, e vedremo la prossima volta che la stazione eretta è anche uno degli avvenimenti simbolici più importanti, perché esiste nella grandissima parte delle narrazioni cosmogoniche delle culture umane. Quindi evidentemente è stato un punto di snodo piuttosto importante. Ecco, se è vero che la stazione eretta ha messo in atto tutti i processi grazie ai quali noi poi siamo diventati ciò che siamo, perché ha liberato gli arti superiori, che poi in seguito a un ulteriore aggiustamento, che è quello del pollice opponibile, sono diventati gli strumenti, no? Con i quali abbiamo poi potuto ottenere maggiori fonti di energia, abbiamo potuto cominciare a inventare attrezzi più complessi, abbiamo cominciato, e qui per esempio Cavalli Sforza diceva che il problema era stato esattamente quello dell'agricoltura, secondo lui c'era un prima dell'agricoltura e un dopo l'agricoltura, e parliamo di 15.000 anni fa, quindi non stiamo parlando dell'altro ieri, ma sembra che fossimo diversi prima. E questo lo vedremo, ci sono anche delle evidenze storiche che dimostrano che fossimo diversi e ci comportassimo in modi diversi. Per esempio cooperando, come la grandissima parte delle residue culture di cacciatori e raccoglitori di oggi, dove tutte le nostre categorie si applicano poco. Quindi, ad ogni modo, tutta questa faccenda ci dice che effettivamente per il successo che abbiamo dimostrato, perché una linea evolutiva così variegata ma continua nel corso dei millenni e delle ere è tutto sommato una storia di successo, di evoluzione, ha avuto luogo fondamentalmente senza l'utilizzo della ragione. e della consapevolezza. Cioè, noi siamo stati per millenni uomini senza essere quello che pensiamo di essere oggi. Avevamo messo a punto evidentemente altre strategie di comprensione, di conoscenza, di cooperazione. Gli studiosi della religione, gli studiosi della psiche e molti altri convengono su certi discorsi che sono da questo punto di vista interessanti. Perché, per esempio, il tema del rito, del gesto rituale, è un tema che da questo punto di vista ha tutta un'altra rilevanza nel nostro comprendere, perché viene prima il gesto, viene prima il rito e poi viene il mito. Noi invece siamo sempre stati convinti del contrario, perché privilegiando evidentemente un tipo di sapere, un tipo di conoscenza come quella a cui siamo abituati, abbiamo pensato che fosse inevitabile, e invece no. E perché questo è importante? Perché il gesto rituale, il gesto, è conoscenza corporea. E conoscenza corporea che, come ci insegnerà Durand, come vedremo nelle prossime lezioni, si fa generatore di immaginazione e simboli. Perché, come vedremo, dirò, è questo che ci dice: le strutture archetipiche dell'immaginario nascono dai riflessi primordiali, e uno di questi, non a caso, è la stazione eretta. Quindi noi vediamo adesso, siamo in grado di vedere questa progressione della conoscenza. La conoscenza è principalmente corporea, per la grandissima parte della nostra esistenza è il corpo che ci fa avere successo, ci fa sopravvivere, ci fa andare avanti evolvendo, no? Di volta in volta. Anche il linguaggio, se voi andate a vedere, nella gran parte dei casi viene dato come un qualcosa che è sempre stato lì, perché è comparso, fatto e rifinito così, e io ho delle grosse difficoltà ad accettarla sta cosa, anche perché noi sappiamo, da un punto di vista di evoluzione fisiologica, fisica, che perché il nostro apparato fonetico diventi in grado di parlare, ci sono voluti una serie di modifiche anche lì. Non eravamo nati per parlare, tant'è che facciamo un uso della voce completamente diverso da quello degli animali, abbiamo delle altre configurazioni, delle mancanze, manchiamo di volume laddove abbiamo una capacità di articolare dei suoni, abbiamo perso un'infinità di suoni che eravamo in grado di articolare. La lingua adamitica si dice sia una lingua fatta di schiocchi, sussurri, fischi, lettere, parole, cioè il nostro parlare era tutto un altro. Adesso è diventato questo per noi, ma prendete per esempio già l'arabo, c'è che ha delle grosse difficoltà spesso e volentieri parlarlo, perché sono dei suoni che non siamo più capaci di fare, il francese, no? Ci sono tante possibilità in più rispetto a quelle che noi mettiamo di fatto in campo oggi, ma ad ogni modo, come vi dicevo, questo processo vede la parola razionale per ultima, perché dal gesto, che diventa un gesto rituale, scaturisce poi un'immaginazione simbolica, che è quella alla base dei grandi pittogrammi, di tutte queste incredibili opere d'arte con le quali stiamo finalmente facendo un minimo di conti, e poi pian piano arriva la parola, e poi arriva la ragione, e poi arriva il racconto del mito che era già stato in qualche misura descritto immaginalmente. Quindi, come vedete, non ci saremmo noi come siamo oggi senza tutto questo precedente. Allora, il problema dov'è? Può essere che tutto questo enorme insieme di saperi, con la comparsa della parola e della ragione, sia diventato inutile? Può essere di punto in bianco che tutta la nostra precedente storia evolutiva abbia perso di importanza, di efficacia e di rilevanza? A me pare un po' difficile. A me pare che nella gran parte dei casi noi continuiamo ad agire sulla base di quelle spinte, fraintendendole o non prendendole in conto. Ma noi continuiamo ad agire sullo stesso volume informativo che avevamo prima. Lo chiamiamo sapere istintivo, lo chiamiamo sapere di pancia, lo chiamiamo intuizione, lo chiamiamo una mezza idea, no? Ci abbiamo miriadi di formule linguistiche che descrivono questi processi come se avessero un qualche tipo di comprensibilità, però quello è. No, noi abbiamo una patina di ragione, abbiamo una capacità di elaborazione molto migliore di prima, abbiamo tante cose, ma non è sufficiente. La ragione si articola all'interno di un quadro che viene ancora oggi in gran parte definito da problemi e questioni immaginali. Necessità di risposte profonde, saperi mitici che continuano ad essere in atto. Il marketing cos'è se non questo? Voi pensate che il marketing sfrutti delle conoscenze razionali per farvi comprare le cose? No? Il marketing sfrutta un arsenale di archetipi e simboli per associare oggetti che non avrebbero alcuna ragione di essere associati a dei valori simbolici rilevanti. Pensate soltanto all'uomo Marlboro, no? Che ha fatto storia. Non so se avete visto il film Thank You for Smoking, che era bellissimo. L'uomo Marlboro a che serviva? Serviva a dare un alone simbolico, un valore immaginale a un oggetto che era banalissima sigaretta. Tant'è che anche i fumatori, e qui c'è questo libro che vi consiglio caldamente di leggere, che si chiama I persuasori occulti di Vance Packard, degli anni 50, quindi, che già facevano queste prove, e se tu mettevi 6 sigarette senza marca in fila e dicevi a un fumatore di Marlboro di riconoscere Marlboro, quello non ci riusciva, perché erano assolutamente uguali, prodotti di serie industriali. Quindi di fatto il marketing e la gran parte di ciò che accade oggi a livello economico non è un problema razionale, è un problema di soddisfazione di bisogni simbolici, in modo vicario. Vuoi sentirti un eroe? Te fumi la sigaretta dell'uomo Marlboro. Te frega niente la sigaretta, te quello che interessa è poterti in qualche modo riconoscere nell'uomo Marlboro. Sono processi magici, ragazzi, che ci piaccia o meno, noi siamo tanto tutti quanti, sanno, ogni volta tutti a ride, però di fatto sono processi magici. Perché se voi, non so se siete presenti Nescafè, è una di quelle, io non sopporto Nescafè, senza offesa, però prendete la pubblicità, che succede? Dov'è che questo beve una tazza di Nescafè? Su uno yacht alle bocche di Bonifacio. Ora. No, voglio dire. Oppure devo mettere lo stucco alla mia doccia e c'è una creatura splendida nuda dentro, che ovviamente con lo stucco non ha niente a che vedere, ma sono tutte sollecitazioni che aggirano la barriera della ragione, no? Cioè, girano intorno, la saltano, la scavano, quello che volete, ma fanno in modo che quando voi andate poi a comprare l'oggetto, che ve lo ricordiate o meno, è indifferente, ma andate a selezionare quello. Non perché siete stupidi, non perché tu ed io, perché quelli più, come dire, banali, siamo noi maschietti da questo punto di vista, perché vediamo Saratoga e diciamo, ah, che belle chiappe, perché non è quello. Però siccome a noi non abbiamo degli strumenti per decidere se è meglio Saratoga o qualcun altro, prendiamo quello che siamo convinti di aver fatto una scelta più o meno razionale. È dietro che c'è il plus valore del ricordo, dell'immagine, di quella che sta dipingendo la, com'era l'ultimo, una staccionata con una minigonna da capogiro e via discorrendo, no? E non è di fatto, ecco, è la conferma di quello che vi dico io, solo che non la prendiamo per quello, nel senso che noi siamo manovrabili a livello simbolico, perché siamo comunque ancora quelli dei 3,5 milioni di anni fa, ripeto, la nostra schiena ci duole ancora oggi, dopo 3 milioni d'anni, allora può essere che a me questi istinti di fondo improvvisamente me si siano scomparsi, siano evaporati, non abbiano più nessun peso. Qual è l'attuale punto di vista? Che siamo razionali e di conseguenza dobbiamo controllarli. Ecco, secondo me qui c'è un problema da prendere seriamente in considerazione, perché è evidente la sopravvalutazione del problema, della capacità di controllo. Purtroppo è scomodo dirlo, ma è una conseguenza che non posso evitare. Io tendenzialmente eviterei, però non posso non dirvelo. Cioè, se è vero che nel modello umano complesso le emozioni e gli istinti e tutta un'altra serie di fattori che noi finora abbiamo considerato finiti hanno peso, allora pure quelli sono parte dell'equazione. Io credo che purtroppo, se guardate la cronaca, lo vedete che è vero. Perché la cronaca ci sta costantemente mettendo di fronte gente che non riesce a controllare i suoi istinti. Nei rapporti di coppia, nei rapporti di vicinato, in situazioni banali. Ma tu puoi ammazzare qualcuno perché fa rumore col barbecue, a livello razionale. Non ha senso. No. Però, al di là del fatto che possiamo dire, guarda che stronzo, ma non spiega. Quello che purtroppo spiega è che ci sono dei momenti nei quali noi andiamo in quello che le neuroscienze chiamano sequestro emozionale. Ovvero sia, e qui le formule verbali abbondano, perdiamo il lume della ragione, non ci vediamo più dalla rabbia, vediamo rosso. No? Avete presente tutte queste frasi? Non sono casuali, succede. A me è successo una sola volta con mio padre, figuratevi, che ero completamente incapace di fare altro che quello che stavo facendo, per quanto mi rendessi conto che era sbagliato, ma ero totalmente fuori di me. Altra modo di, come vedete, di nuovo. No? Però è uno stato noto. E oltretutto è uno stato che viene in qualche, non ha soltanto dei contro, ma anche molti pro. Non so se vi è mai capitato di scansare qualcosa senza sapere come avete fatto. Aggirare un ostacolo, evitare un ostacolo, evitare un qualcosa che vega ad afferrare un oggetto al volo. Ecco, quelle cose accadono perché c'è un sequestro emozionale, perché la ragione viene messa da parte e dice non romper cazzo, e funziona qualcos'altro. Ed è così che ci salviamo spesso e volentieri. È ovvio, tutti nelle barzellette, no? Si dice, ah vabbè, ma allora se questa fosse una savana e sarebbe ora che la piantassimo. La savana era l'altro ieri, in termini evolutivi, non so se mi spiego. È ovvio che io quei tipi di reazione ancora non me ne sono liberato, perché non è passato tutto sto tempo, non so, 50.000 anni fa che ero nella savana, ci stavo 15.000 anni fa, forse. E con che criterio riesco a eliminare dei meccanismi che si sono, come dire, messi a punto lungo migliaia di anni in questo brevissimo lasso di tempo? Vi sembra una cosa pensabile? No, e infatti non lo facciamo. Continuiamo ad avere delle reazioni, spesso e volentieri, che sono le reazioni di quelli che eravamo prima della testa, della mente, della ragione. E non possiamo pretendere che la ragione riesca a risolvere sempre tutto, perché non ce la fa. Che la ragione è qualcosa di estremamente recente e fragile. Pensate soltanto alla vostra consapevolezza di voi. Altro argomento non spinoso, de più. Allora, ci sono... Ma voglio tenere, come dire, voglio augurarmi per voi che ci siano 8 ore della vostra vita ogni giorno nelle quali voi non ci siete. O non ci avete fatto caso. Quando dormite, che fa il vostro io? Esce e va a farsi una birra con gli amici? No, non c'è. E noi sappiamo perfettamente che non è che quando ti svegli sai chi sei. Spesso e volentieri ti fa mente locale, calma. Che giorno è, dove sono, che faccio, che devo fare, come mi chiamo, magari più, a volte meno, a volte peggio, io per fortuna questa cosa mi capita meno perché quando mi sveglio ci sono, tendenzialmente, però ci sono delle volte in cui devo guardarmi intorno e dire, quindi l'io non è qualcosa di consolidato, stabile, duraturo, ce lo racconta, perché è terrorizzato dal fatto di tornare a quando non c'era. Questa è una delle dinamiche con le quali dovremmo fare i conti, è una delle dinamiche per esempio che Neumann mette alla base del nostro problema con l'animale, no? A noi l'animale ci spaventa perché ci attrae, perché noi eravamo quelli che stavano al sole, se facevano i cazzi loro, se avevano voglia trombavano, se no dormivano, facevano cacca a mezzo alla strada, che meraviglia, quelle cose degli animali che noi oggi per carità non potremmo mai più fare, è un peso questo. È un peso dover insegnare al nostro corpo a gestirsi per evitare di fare questo, per evitare di fare quello, per non arrossire, per non dire, per non sembrare. Oh, l'animale ci attrae, perché noi eravamo l'animale fino all'altro ieri. Pensate alle sirene di Ulisse. Che pensate che sia quel mito? Esattamente questo. Il canto delle sirene è quello che ti porta nel profondo, che è notoriamente uno dei simboli dell'inconscio, dove tu non sei più tu, ma sei stato così per epoche. Questo è il punto. Molto più di quanto tu non sia tu oggi e sto essere tu di oggi è problematico. Perché vi ripeto, 8 ore non abbiamo idea, il sole non si è ancora capito che è, non stiamo, brancoliamo, andiamo su Marte, portiamo i turisti in orbita, Elon Musk da questo punto di vista ha un sacco di pregi, però non abbiamo idea di che cosa ci succede tutti i giorni. Noi tutti i giorni noi facciamo una cosa che non sappiamo perché, per come, che fa, che conseguenze, sogno, non sogno, i déjà vu, le cose. Ragazzi, ci sono delle situazioni che sono assolutamente incredibili quando sogni. Io ci provo da tanto a fare come, ma avrebbero insegnato gli sciamani e non mi viene, perché il mio io rompe le palle. Però ci sono anche dei momenti nei quali accade una cosa. Allora un bel giorno mi sveglio e mi ricordo al tempo, parliamo di tanti anni fa, dico a mia nonna o un mio amico, non so, ho fatto un sogno stanotte, te dico, ero in Sardegna, mi dicevano che in Sardegna potevi fare la vacanza raccogliendo le bottiglie lungo i vuoti delle bottiglie sulla spiaggia e rivendendole a un coso. Okay. Passano 3 anni, vado a fare il militare a Perugia, tanto per la sincronicità che poi conosco uno che mi dice esattamente le stesse parole, cioè quella scena che io mi ero sognato 3 anni prima era lì, io l'ho guardato così, mi ha detto che c'hai? Dico no, niente, ma dei quelli della Madonna, perché era esattamente quella scena, perché quella me l'ero ricordata, di solito non te la ricordi e vabbè, o hai un vago senso, ma quella delle bottiglie in Sardegna mi era rimasta proprio qui, ogni tanto succede, ed è successa identica, mano a mano che questo cominciava a parlare io guardavo come ti... i famosi glitch di Matrix, non so se vi ricordate, ecco, quindi, no, tutta questa cosa per la quale noi facciamo parte di un inconscio collettivo, prendendo Jung, siamo parte del transpersonale di Simon, no, ci sono fior di discorsi in proposito, però guarda caso, sono tutti discorsi sui quali noi non andiamo ad approfondire, perché? Perché il nostro io è lui, è solo, separato, autonomo e indipendente, e quindi potrebbe essere parte di una cosa enorme, un bailamme infernale di notte in cui succedono cose, che vai con persone che non ti aspetteresti, fai cose che non sarebbero mai del tuo... Come facciamo a dircela sta cosa? Guarda caso, tutti questi aspetti sono culturalmente stabiliti, perché ci sono libri, ci sono teorie, ci sono ricerche, ma stanno lì, ne parla nessuno. Oggi la nostra psicologia è una psicologia cognitivista, empirica, piena di numeri, no? Non è casuale. Tutto quello che in qualche misura critica l'attuale primato dell'io come nec plus ultra, come dicevano i latini, noi non vogliamo averci a che fare, ed è lì il problema, perché l'io c'è e non c'è, perché non solo ci sono le 8 ore di sonno nelle quali magari appunto torniamo allo stato precedente di invasamento, di coesistenza con qualcosa d'altro, ma ci sono anche tutti i momenti durante la giornata nei quali tu non ci sei. Quante volte la vostra attenzione salta? Quante volte vi trovate a pensare a qualcos'altro? Adesso che state sentendo me, capiterà, suppongo, a te ogni tanto è capitato, ho visto gli occhi che andavano. Quindi, voglio dire, quello è uno, ma capita pure quando guidi, capita quando cammini, capita mentre sei qui. E chi sei in quel momento? Non sei umano? Perché il tuo io si è assentato, si è spento, non abbiamo idea di come funzioni? Oppure siamo andati avanti così per millenni e poi a un certo punto uno ha cominciato a dire ma oddio, forse sono io, forse esisto, forse sta voce è la mia, quello che sentiva le voci, culture intere di gente, di visionari. Poi l'oracolo di Delfi, ne parliamo regolarmente, no? Conosci te stesso, parliamo come se fosse normalissimo, quello era invasato, o invasata di solito erano donne. Era totalmente invasata, era la voce della pizia, era la voce della profezia, era la voce di qualcos'altro. Ed era 3000 anni fa neanche. Non so se... Cioè, quando cominciate a mettere insieme un po' di connessioni storiche, è complicato darci retta in tutte le stronzate che ci raccontiamo, perché non stanno. Adesso sto riprendendo un libro su Dioniso che ho letto tanti anni fa, di uno specialista straordinario che parla della civiltà minoico-cretese, già ha spottuto anche lei perché vai cercando proprio le faccende. Però il problema qual è? Che delle caratteristiche molto simili alla civiltà minoico-cretese, che peraltro è stata dal 2004 al 1500 a.C., quindi non tutto sto tempo fa, Ecco, delle caratteristiche erano anche delle culture indiane d'America, che sono molto più vicine a noi e che noi abbiamo attentamente sterminato, perché fosse mai che dovesse esserci qualcuno che la pensa diversamente. Non so se vi ricordate, le culture indiane d'America erano quelle che uccidevano soltanto i bisonti che servivano e gli chiedevano scusa. Erano quelle che pensavano che la terra fosse stata loro affidata dal grande spirito e non si azzardavano a fare nulla di male alla terra, perché a noi ci hanno prestato e ci dobbiamo... Ecco, se avessero vinto loro, noi staremmo da un'altra parte, perché non dobbiamo arrivare a 3.000 anni fa per trovare delle culture diverse da noi. C'erano, forse ci sono ancora oggi, ma le stiamo sterminando metodicamente. Questo è il punto, capite? Non è un problema di, vabbè, ho capito, ma è l'evoluzione, un cazzo l'evoluzione, scusatemi, non è per niente l'evoluzione, qui è una serie di questioni di potere, perché la cultura dove l'io si è asserragliato in modo totalmente, autoreferenziale, è quella che poi ha, in qualche modo è riuscita a prendere il sopravvento su tutte le altre, perché da un punto, nel breve periodo funziona, semplice. Nel breve periodo fai cose che gli altri non hanno mai fatto, ma voglio dire, pensate ai cinesi, no? I cinesi hanno scoperto la polvere da sparo millenni prima di noi, e che ci hanno fatto? I fuochi d'artificio. Come l'abbiamo scoperta noi? Abbiamo detto, oh, mazza, abbiamo trovato il fucile, che culo, possiamo uccidere gli altri. Sono cose peculiari, no? Però ecco che qualche tratto culturale emerge che dice, guarda, noi siamo quelli che hanno fatto un sacco di cose che avremmo potuto risparmiarci. Non lo so, voglio dire, ormai non è che torniamo a 3.000 anni fa, però è vero, come vedrete nello scrivere, che ci sono stati degli snodi della nostra cultura che avrebbero potuto portarci in tutt'altra direzione. Ci sono dei momenti di confronto fra grandi figure culturali, per esempio Eraclito e Parmenide, come vedrete in uno dei miei saggi, che se avessimo scelto Eraclito staremmo in un altro mondo. E invece abbiamo scelto Parmenide. E non è la prima né l'unica volta che questo è accaduto. Pensate soltanto all'opposizione fra Galeno... Oddio, oggi la mia testa mi comincia a... Mi sono ricordato di tutti finora, ma... E Paracelso. Dice, che cazzo sono questi? Sono due grandi scienziati... No, due grandi medici di qualche secolo fa, uno dei quali aveva un approccio simile al nostro, tant'è che voi avete i preparati galenici in farmacia, Galeno. L'altro ne aveva uno che sembrava tanto l'omeopatia. Ha vinto Galeno. E l'omeopatia per un lunghissimo lasso di tempo è stata considerata una baggianata assoluta. Oggi è tornata perché dai, sai, no? E tante altre cose. Però ci sono stati nella nostra storia i momenti nei quali avremmo potuto diventare diversi. Quelli in cui avremmo potuto promuovere un altro modo di concepirci, perché Galeno, per carità, tutto quello che volete, però Galeno è quello che poi porta alla concezione dell'uomo come una macchina, che è quella con la quale stiamo vivendo noi oggi. Il corpo è una macchina, se si rompe un pezzo lo cambio, se serve di farlo operare meglio via una cosa, se serve di farlo stare più calmo via un'altra, è qualcosa che gestisco da fuori con degli strumenti tecnologici. Quello è uno dei grandi problemi. Il nostro corpo noi lo pensiamo come una macchina e non è una macchina. Sarebbe pure offensivo, tutto sommato, perché le macchine ce le abbiamo ben presenti, no? Le facciamo noi, fanno delle cose, per carità, poi adesso c'è l'intelligenza artificiale, tutte queste cazzate, figuriamoci. Però il nostro corpo è infinitamente migliore delle macchine, perché in una macchina, se si rompe un pezzo, la macchina è ferma. Noi andiamo avanti fino al 30% della sopportazione, noi continuiamo a operare senza braccia, senza gambe, con le sanguinanti, malati, invasi da metastasi. Noi siamo delle cose impressionanti da questo punto di vista. Il corpo. Tanto per cambiare. Quindi capite che c'è da mettere un attimo in luce tutta questa faccenda, perché purtroppo sono una serie di pregiudizi e di configurazioni dell'ovvio che sono talmente ingombranti che soltanto scalfirle e metterle un minimo in discussione è un lavoro enorme, perché hanno a che fare con la nostra autorappresentazione, capite? Hanno a che fare con ciò che noi pensiamo di noi stessi, non in generale, nell'astratto, la specie umana, no, noi, sono i processi di costruzione dell'identità che sono in gioco qui. E noi su questa identità ci abbiamo costruito a scapito di tutto il pianeta. Pensate soltanto a quei celebri stronzi che hanno massacrato 1500 delfini la settimana scorsa per un rito tribale. Ma per carità, salvaguardiamo i riti tribali. Vorrei fare un rito in cui io vado e massacro la tribù. Così almeno vi rendete conto di che stiamo facendo. Delfini di cui sappiamo perfettamente che sono specie intelligenti. Sono mammiferi. Abbiamo fatto un genocidio. Lì, perché? Perché così possiamo riconoscerci come parte di un gruppo, ma sai carcine i denti? O no? Questo è il punto. Tutto questo è sempre un problema da affrontare perché si riflette regolarmente su noi stessi. Vai a casa, ti guardi allo specchio e ti fai schifo. Temo, potrebbe capitarvi, a me capita spesso e volentieri. Lo so. Però è lì il dramma, capite perché sono discorsi difficili da affrontare? Perché non sono discorsi astratti per i quali dici cose, no, sono discorsi che ti tornano addosso, perché tu sei quello che, che mette in atto dei comportamenti sbagliati, tu sei quello che se ne è fregato del fatto che, e io sono fra questi, del fatto che i polli di McDonald's vengano allevati in condizioni inumane, perché a me piace il bocconcino di pollo di McDonald's, scusatemi, lo so, e che dovrei fare? Cerco di mangiarne il meno possibile, ma ogni tanto ci vado, eppure lo so come li allevano quelle povere bestie. Quindi, che volevo fare? È un problema serio. E bisogna trovare dei modi per veicolare queste consapevolezze diverse senza andare a sbattere nel dolore. Perché nel momento in cui tu, come dire, mini alle fondamenta la consapevolezza di qualcuno, quello scappa e c'ha ragione. No, soprattutto perché quell'io di cui abbiamo parlato fino adesso ci sta raccontando tutta una serie di cose per le quali qualunque cosa accade, zitto, non ne parlare, non ci pensa per niente, silenzio. Ecco, quello è un problema che andrebbe risolto, perché finché l'io mantiene questa posizione di assoluto predominio su qualunque altra cosa, l'io ha dei problemi. Che l'io è l'espressione della parte astratta, dell'espressione della parte calcolante, dell'espressione della parte razionale, dell'espressione della parte che non capisce il qualitativo del mondo e di conseguenza non è assolutamente in grado di gestirlo. Capite? Ok, direi che per oggi possiamo anche dire che è sufficiente. Allora, prima di segnare, io vi direi, se trovate modo, di scaricarvi perlomeno il primo dei saggi che vedremo, che si chiama Ecologia Estetica e che trovate ai piedi della pagina dove metterò la registrazione, la pagina dei corsi di quest'anno. Al momento non c'è praticamente nulla perché oggi è la prima lezione, quindi diciamo che entro il fine settimana di solito carico tutti gli audio, però nel frattempo tutti i materiali sono già lì, per cui potete trovare tutti i saggi del caso. Uno a cui abbiamo già fatto riferimento spesso è quello di Eraclito, ovvero sia Universo come processo, che trovate. Abbiamo fatto riferimento a un altro che si chiama Being Human, e quello mi spiace per voi ma è in inglese perché l'ho pubblicato così e non c'è ancora in italiano, e trovate anche lui, e questo poi si chiama Ecologia Estetica. Quindi questi tre sono al momento quelli da cui ho tratto qualcuna delle questioni. E se riuscite a leggere almeno Ecologia Estetica per la prossima volta, che è la settimana prossima, martedì pomeriggio, che farò comunque lezione io perché le prime le faccio io, poi vediamo, però credo di farla online martedì pomeriggio, è meglio, sarebbe opportuno, insomma, poi eventualmente ne parliamo anche insieme. Tra l'altro io non conterei di fare tutte lezioni così perché beh, spezzo le gambe, non è il caso, per cui eventualmente faremo letture insieme, cerchiamo di trovare un modo per spezzare un po' l'insegnamento, ma oggi era la prima, per cui bene o male abbiamo messo un po' di cose in chiaro. Però anche per esempio leggere e confrontarsi sui saggi o sui libri potrebbe essere un'ottima idea, insomma, quindi sappiatelo tendenzialmente. Ok? Buona giornata ragazzi. E grazie dell'attenzione.